Grazie, fratello Williams. Saluti fratello Solano e sua moglie e tutti i delegati qui stasera a questo banchetto. È di certo un grande privilegio essere qui. Ho atteso con ansia quest'ora, quando abbiamo cominciato in questo modo. Ed io voglio ringraziare quella signora, non riesco a ricordare il suo nome, Billy mi ha appena detto che mi ha regalato una scatola di dolci natalizi e li ha portati in macchina alcuni minuti fa, non riesco a ricordare il suo nome, lei qui dalla California. E questo è stato il mio primo regalo di Natale. Così io ti ringrazio per questo. Ora, stasera è a Tucson, ora sono le 9:10, ma qui penso che siano le 8:10, così noi una specie di sensazione fra la gente che sono di certo in modo prolisso nel predicare, perciò spero. Grazie, Natale. Delle persone simpatiche qui dentro, grazie. Ma stasera io quasi non potevo predicare. Sono andato per molto tempo da Shreveport, da una parte all'altra della nazione, venendo in questa direzione sera dopo sera, e ci si sente un po' scossi, sapete, raffreddati, la gola diventa rauca. Ho cominciato a Shreveport e ho perso i capelli quando ero alcuni anni fa. E avevo un parrucchino che mi metto quando predico nel nord del paese per non raffreddarmi. Sono andato a Shreveport e me lo sono dimenticato. E mi sono davvero raffreddato. Quel vento che viene da una parte all'altra, quel modo, voi davvero non sapete, e si è tolto accidentalmente, la pelle è ancora delicata e basta un po' di sudore, l'ho preso seriamente alla gola, ho dovuto tralasciare molte riunioni. E infatti stasera sono un po' rauco. Vogliamo dire che venendo qua nelle riunioni abbiamo avuto comunque un tempo meraviglioso, ieri sera abbiamo avuto un periodo meraviglioso su con i fratelli sull'altro gruppetto e infatti abbiamo avuto una folla numerosa, una presenza meravigliosa, le persone tanto riverenti e gentili, così mi fa sentire veramente bene essere una parte degli uomini d'affari del pieno Evangelo. Io ho un messaggio, sento da Dio. È un po' strano per certe persone e non posso fare a meno che, non essendo altro, devo essere ciò che sono e non intendo essere diverso, solo che io sto vivendo un periodo di cambiamento. Noi siamo, finché si costruisce una parte dritta del muro va tutto bene, i muratori riescono a procedere dritto per la fila, ma quando si deve voltare l'angolo, quello è il tempo in cui. E noi non stiamo costruendo un muro, stiamo costruendo una casa, vedete? Così queste svolte devono venire e sono venute nell'epoca di Martin Lutero, John Wesley, nell'epoca pentecostale ed è qui di nuovo. Così è difficile svoltare l'angolo, ma sono grato a Dio che per quanto rude sia stato, le persone hanno risposto al 100%. Perciò siamo davvero grati, che ringraziamo ciascuno di voi. Ed ora, prima di aprire il libro, parliamo all'autore se volete, solo un momento, mentre chiniamo i capi. Caro Dio, ti siamo grati stasera per il privilegio di conoscere Gesù Cristo, il nostro Salvatore, tuo Figlio, nel perdono gratuito dei nostri peccati e di sapere che il suo sangue che ha coperto tutti i nostri peccati e le nostre iniquità è sufficiente. Sono così cancellati e lasciati nel mare dell'oblio di Dio e la sua sposa starà alla cena delle nozze, pura, non adulterata, per sposare il Figlio di Dio. Quanto ti ringraziamo per questa onnisufficienza e la fede di sapere che non confidiamo nei nostri propri meriti, ma nel suo merito soltanto, per quello che lui ha fatto per noi. Siamo così grati. Ti ringraziamo per il successo che questi fratelli hanno avuto oltreoceano e nei paesi là dove sono affamati e assetati di Dio. Io prego, Signore, che se tornano di nuovo, che quei figli che si hanno introdotto nel regno siano i bisnonni e bisnonni anche dei figli che portano dentro. Accordalo, Padre. Benedicici insieme stasera e possa lo Spirito Santo darci le cose di cui abbiamo bisogno. Chiudi le nostre bocche per le cose che non dovremmo dire ed apri i nostri cuori per ricevere quanto tu vorresti dirci. Accordalo, Padre. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen. Voltiamo ora nella Bibbia per un piccolo testo su cui stasera vorrei parlare un momento. E si trova in San Marco al 10° capitolo. che ho avuto alcuni anni fa, quando parlavo non dovevo nemmeno scrivere una nota, riuscivo a ricordarla e non dovevo fare uso degli occhiali per leggerla dalla Bibbia. Ma ora, da quando ho passato 25 anni, per due volte, perciò è piuttosto difficile per me fare come ero solito. Ed è come un'automobile logora, ma sono ancora in moto. Sì, sì. Voglio continuare scoppiettando finché ciò passo al mezzo di rottame per essere foggiato di nuovo. Questa è la promessa. San Luca, 10° capitolo, e cominciamo a... Credo di aver detto 21° versetto, se riesco a trovarlo qui da qualche parte. Mi sono sbagliato, è San Marco. Mi dispiace, San Marco, il 10° capitolo. Ed cominciando col 21° versetto, voglio leggere. Prendiamo il 17° versetto piuttosto. Or, come egli usciva fuori per mettersi in cammino, un tale corse a lui e, inginocchiandosi davanti a lui, lo domandò dicendo: Maestro buono, che farò per ereditare la vita eterna? E Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Niuno è buono, se non un solo, e cioè Dio. Tu sai i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non furare, non dir falsa testimonianza, non far danno ad alcuno, onora tuo padre e tua madre. Ed egli rispondendo gli disse: Maestro, tutte queste cose ho osservate fin dalla mia giovinezza. E disse, e Gesù, riguardatolo in viso, l'amò e gli disse: Una cosa ti manca. Va e vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri, e tu avrai tesori nel cielo. Poi vieni e, tolta la tua croce, seguitami. Ma egli, attristato di quella parola, lui se ne andò dolente per ciò che aveva di gran beni. Possa il Signore benedire la lettura della sua parola. Ora, stasera parleremo su un argomento. Voglio che il mio testo sia seguimi, il mio argomento leadership. Ora, è strano, ma ho pensato che forse oggi in preghiera, e sono stato tanto lungo ogni sera in accordo al messaggio che ho, del quale il Signore mi ha dato di parlare, stasera pensavo su questo nuovo capitolo che lo avrei affrontato da un punto di vista diverso. E molte volte abbiamo parlato di questo, l'abbiamo chiamato il giovane rettore ricco, e molti dei ministri qui, i miei fratelli, senza dubbio l'hanno affrontato in modi molto diversi, e stasera voglio cercare di affrontarlo in un modo diverso da quanto lo abbiamo mai fatto, questo della leadership. Questo, ricordate questo, che ciascuno di noi, giovane e vecchio, nel vostro primo passo che mai abbiate fatto in vita vostra, qualcuno ha dovuto condurvi, proprio così. E l'ultimo passo che mai farete, qualcuno vi condurrà. Qualcuno deve condurre. Dio ci ha paragonati alle pecore. E se qualcuno conosce come allevare pecore, la natura delle pecore, bene, sapete che una pecora non riesce a trovare la sua strada. Essa deve essere condotta. Anche dentro il mattatoio troviamo che portano là la pecora ed essa è condotta dentro il mattatoio da una capra. La conduce una capra, poi quando arriva alla fine dello scivolo salta fuori, la pecora continua dritto nel mattatoio. Troviamo che una pecora non riesce a trovare la sua strada. E ricordo un'esperienza che ebbi con una volta, ero un guardiacaccia statale nell'Indiana, ero fuori nei campi e udì qualcosa, il pianto più pietoso, ed era un agnellino che aveva perduto la mamma e non riusciva a trovare la sua strada verso di essa, e la madre non riusciva a trovare la sua strada verso l'agnellino. E raccolse il piccoletto e in modo quieto si appoggiò a me e andai avanti e là, le mie mani tenevano il piccoletto e piangeva, e io lo udivo come appoggiava la testolina su di me, e sembrava come se sapesse che io l'avrei aiutato. E pensai: oh, roca dei secoli, venduta per me, raccoglimi nelle braccia del Signore Gesù solo per essere contento, perché io so che sto per andare a casa, per essere con i miei cari. E pensavo: al termine del viaggio della mia vita, portami in braccio, Signore, in questo modo, che io sappia che allora avrò portato oltre al fiume e là, all'altra riva, dove non ci saranno pene o infermità e cose simili, e sarò coi cari che ho amato. E se studierete la natura, C'è una grande cosa nella natura. Ogni cosa che io guardo, Dio ha fatto, Egli è l'autore della natura. La natura scorre in continuità, tutta la natura scorre quasi allo stesso modo. E se notate qualsiasi cosa, come ho detto, credo ieri sera, che la natura testimonia di Dio. Se non aveste mai avuto una Bibbia, avreste potuto non di meno osservare la natura e sapere che questa Bibbia è la verità. Io ho avuto il privilegio di essere in molte parti del mondo e ho letto le diverse fasi, ho visto diverse religioni maomettane, ho letto il Corano e ho visto i Sikh, i Jaini, i Jainiti, i maomettani, i buddhisti e altri ancora, eppure ognuno di essi ha una filosofia ed un libro di credi, un libro di leggi e così via. Ma la nostra Bibbia è la verità e il nostro Dio è il solo che è giusto, perché ciascuna di esse deve mostrare una tomba da qualche parte dove il loro fondatore è ancora vigiace. Ma il cristianesimo mostra una tomba aperta e può vivere nella presenza di colui che vi fu posto dentro. Egli è vivente, non un Dio che era, è un Dio che è. Non io ero, né io sarò, bensì io sono. E tutta la natura scorre in continuità. Come ho detto, parlando delle nostre epoche, della Chiesa, di cui abbiamo i libri ora che stanno uscendo, perché ho fatto in merito al mio scritto delle epoche della Chiesa, e come vediamo la Chiesa, come essa è maturata, è spuntata esattamente come fa tutta la natura. E l'altro giorno parlavamo di come il sole sorge al mattino, è un bambino molto debole, senza molta forza. E mentre il giorno procede, diventa più forte, verso le 8 entra a scuola come un ragazzo o una ragazza, e poi verso le 11 esce da scuola ed è pronto per il suo servizio. Poi attraversa finché circa le 3 cambia nella metà mezza età verso la vecchiaia, e poi nel pomeriggio muore e quella la fine del sole? No, esso torna il mattino seguente per testimoniare che c'è una vita, una morte, una sepoltura, una resurrezione. Capite? Capite? Osserviamo gli alberi, come essi si muovono e cosa fanno. Sono stato tempo fa giù in Kentucky e mi piace cacciare nella caccia di scoiattoli, e sono sceso là nella stagione autunnale a caccia di scoiattoli con un mio amico, ed era molto secco e chiunque abbia mai cacciato lo scoiattolo grigio sa quanto è difficile sorprenderli quando le foglie, se solo una scricchiola, Houdini è un artista dilettante della fuga in confronto a quei tipi, come riescono a sfuggire. E poi cercando di colpire all'occhio a 50 yard ci vuole una buona caccia per arrivare al vostro limite giornaliero. Così il signor Wood, mio amico, un testimone di Geova convertito, era con me. E lui disse, conosco una fattoria qua giù dove c'è un uomo che ha un mucchio di, noi le chiamiamo le radure. Quanti sanno cos'è una radura? Ebbene, in che modo? Ogni modo, da qualche parte del Kentucky siete voi, ecco da dove vengo io, come in una delle riunioni non molto tempo fa, devo dire questo, fratello William e gli altri fratelli si hanno detto, ora ci alzeremo, canteremo l'inno nazionale, e ho detto, per la mia cara casa del Kentucky, e non c'era nessuno che si era unito a me, perciò quello era il solo inno che conoscevo, e siamo stati, ora, bene Signore. Per favore, fai una preghiera perché una signora qui dentro sta sanguinando dal naso. Preghiamo. Caro Dio, chiedo a te, Signore, tu sei il grande guaritore, e chiedo che la tua grazia e misericordia tocchino questa cara donna proprio ora e fermino quel sangue. Quale gente che crede riunita insieme, la Signora è venuta qui per gioire della parola del Signore e della comunione della gente, e ti chiedo, Signore, proprio ora di sgridare il nemico e fermare il sangue, nel nome di Gesù Cristo. Amen. E lo crediamo. Crediamo. Continuiamo col piccolo racconto per avere piuttosto una comprensione prima di passare alle poche note che ho scritto qui e qualche scrittura. Ora lui disse, andremo a trovarlo, questo vecchio ha un mucchio di radure nella sua zona. Disse, Però è un infedele, disse. Lui quasi ci maledice se andassimo là. E disse, beh, non stiamo prendendo nessuno scoiattolo qui, siamo stati accampati 2 settimane, eravamo sporchi, la barba sotto la faccia, e disse, davvero? E disse, andiamoci. Così scendemmo per alcune miglia, circa 20 miglia, ero stato giù una volta in quella regione, là per 3 sere, in un campo metodista dove erano avvenute delle grandi cose che il Signore aveva fatto, il grande servizio di guarigione fra la gente metodista. E allora ci recammo molto lontano fra alcune colline, radune, creste, si deve proprio conoscere Kentucky per saperlo, in che specie di luogo si doveva entrare. E mentre risalivamo là, siamo arrivati in una casa e là era seduto un vecchio, due vecchi che sedevano là fuori con i loro vecchi cappelli calati sulla faccia e lui disse, eccolo là, e disse, è uno duro, disse, egli odia quella parola di predicatore, disse lui, così disse, beh, sarà meglio che io stia in macchina, altrimenti non andremo affatto a caccia, e disse, vai tu a chiedergli se possiamo cacciare. Così lui scese e cominciò a avviarsi, parlò loro, nei Kentucky sapete si dice sempre, entra, e così via. E così lui andò lassù e disse, mi chiedevo se potessimo per un po' cacciare sulla vostra zona. Il vecchio si arriva là, circa 75 anni d'età, tobacco che gli scendeva dalla bocca, disse, sputò e disse, come ti chiami? E disse, mi chiamo Wood. Lui disse, sei parente del vecchio Jim che abitava? E disse, sì, sono il figlio di Jim. Disse, sono Banks, sì. Beh, disse, il vecchio Jim era un uomo onesto. Lui disse, certamente, serviti pure. Lui disse, sei da solo? E disse, no, c'è il mio pastore laggiù. Lui disse, cosa? Disse, c'è il mio pastore là in macchina, disse, è a caccia con me. Lui disse, Wood, vuoi dire che sei caduto tanto in basso da doverti portare un predicatore ovunque vai? Così lui aveva un carattere molto duro, perciò pensai che sarebbe stato meglio se fossi sceso dalla macchina, sapete, così scesi, mi avvicinai e disse, beh, e tu sei un predicatore, eh? Disse, sì, signore, e mi guardò dall'alto in basso, sangue di scoiattolo, fangolo, e disse, beh, non si direbbe. E disse, beh, mi piaci proprio così, e disse, sai, voglio dirti qualcosa. Disse, si ritiene io sia un infedele? E disse, sì, signore, l'ho compreso. Disse, non penso però ci sia molto da vantarsene, vero? E disse, beh, disse, non so, disse, ti dirò cosa penso dei tipi come te. Disse, benissimo. E disse, voi abbaiate all'albero sbagliato. Quanti sanno cosa significa questo, vedete? Significa che è un cane bugiardo, vedete? E il tasso non è fatto lassù, capite? E gli disse, voi abbaiate all'albero sbagliato. Io dissi, beh, questa è la vostra opinione. E lui disse, beh, disse, guarda, vedi quel vecchio cammino che sta lassù? Sì, disse, nacqui lassù 75 anni fa. E disse, ho vissuto per tutti questi anni qui attraverso queste colline sin dall'inizio. E disse, ho parlato, guardato verso i cieli, ho guardato qua e là. E in tutti questi 75 anni avrei di certo visto qualcosa che somigliasse a Dio. Non pensi così? E dissi, beh, dipende da quello che voi guardate, capite, ciò che aspettate. E disse, beh, di certo io certamente non credo che ci sia una tale creatura, credo che voi andiate solo a truffare il denaro alla gente e ogni cosa simile, e questa è la maniera in cui funziona. E dissi, beh, sei un cittadino americano, hai diritto al tuo pensiero. E lui disse, ci fu un tizio una volta di cui sentii. E disse che, di certo vorrei, se arrivassi mai a parlare con quel tizio, disse, mi piacerebbe fargli alcune domande. E disse, signore, lui disse, era un predicatore, potresti conoscerlo, tiene una riunione quassù a Campbellsville, non molto tempo fa, in un prato della chiesa, lassù, una tenda. E disse, ho dimenticato il suo nome, disse, è dall'Indiana. E io dissi, oh, davvero? E fratello Woods cominciò a dire, beh, io, non lo dire. E così gli disse, bene, che ne dici? Che ne è di lui? E disse, beh, questa è la vecchia signora, qualcuno lassù sulla collina, disse, lei stava morendo di cancro. E disse, mia moglie ed io siamo andati lassù, andavamo lassù il mattino a cambiarle le lenzuola, disse, non si riusciva neanche a sollevarla abbastanza in alto per metterla su quella padella, disse, si doveva tirare su una traversa, e disse, stava morendo, era stata a Louisville, e disse che i dottori l'avevano data per spacciata e l'avevano detto che stava per morire. Sua sorella salì a quella riunione e disse, quel predicatore stava là sul palco, guardò, si voltò a guardare verso l'uditorio, chiamò per nome questa donna e le disse, quando lei è uscita, ha preso un fazzoletto e si era messo nella sua borsetta e disse il nome di questa donna qua giù, 20 miglia a valle da qui, e disse che lei, come lei soffrisse cancro, come qual era il suo nome e tutto ciò che aveva passato, e disse, prendi quel fazzoletto e va a metterlo sulla donna, e disse che la donna sarà guarita dal cancro.
E disse, vennero qua giù quella sera e disse, davvero udì le grida più impressionanti lassù. Pensai che avessero liberato l'esercito della salvezza lassù sulla cima della collina. E dissi, beh, suppongo che la vecchia sorella sia morta. E dissi, e domani andremo a prendere il carro, in qualche modo la tireremo fuori per portarla sulla strada principale, in modo da poterla portare dal becchino. E dissi, noi aspettammo e quella volta non c'era bisogno di salire di sera. Disse, circa un miglio qui su sulla collina. E dissi, salimmo là il mattino seguente, sai cosa accade? Dissi, no signore. E disse, lei era seduta là a mangiare la crostata di mele fritte e a bere caffè insieme a suo marito. E io dissi, dici sul serio? E disse, sì signore. Oh, dissi, oh signore, non intendi veramente sul serio. Disse, ciò che mi preoccupa è ciò che... come faceva quell'uomo a saperlo che non era mai stato in questo paese? Capite? Oh, dissi, oh no, non lo credi. E disse, la verità. E disse, ci credi? Capite? E disse, beh, vai qua su sulla collina, posso dimostrartelo. Ora è lui che mi stava predicando, vedete? Così disse, mm-hmm. E raccolsi una mela e disse, posso avere una di queste mele? E la strofinai sui miei abiti e disse, beh, le vespere stanno divorando, penso che tu possa averne una. E poi... E a questo punto dissi, beh, io mordo, le diedi un morso e dissi, questa è una bella mela. E gli disse, sai, una cosa, ho piantato quell'albero 40 anni fa, qualcosa del genere. E disse, oh davvero? Sì signore. E io dissi, bene, ed ogni anno, disse, ho notato che non abbiamo ancora avuto alcun gelo, è l'inizio di agosto, e dissi, quelle foglie stanno cadendo dagli alberi. Sì signore, proprio così, sta arrivando l'autunno, credo che a questa volta l'avremo preso. E disse, sì signore, cambia il discorso, capite? E lui disse, beh, è strano, disse, come la linfa esca da quell'albero, dissi, e quelle foglie cadano, e sebbene non ci sia alcun, non si sia avuto alcun gelo che uccide la foglia. E lui disse, beh, disse, cos'ha questo a che fare con ciò di cui stavamo parlando? E disse, beh, io me lo chiedo, sapete, la mamma diceva sempre, dai abbastanza corda alla mucca e si impeccherà da sola, sapete. Così gli stavo dando corda in abbondanza, così lui continuò e disse, beh, cosa c'entra questo? Dissi, sai, Dio fa crescere quelle mele e voi, lei si rallegra di queste mele, di quelle foglie, si siede all'ombra e così via, e scende la stagione autunnale e dissi, e torna su di nuovo con le mele, con le foglie di nuovo. E lui disse, oh, è solo la natura, capisce, è solo la natura. E dissi, beh, naturalmente è la natura. E dissi, è la natura, ma qualcuno deve controllare la natura. Vedete, io, lui disse, ditemi ora, cosa compie ciò? E lui disse, beh, è solo semplicemente la natura. E disse, chi è che dice a quella fogliolina ora? E là, disse, ora la ragione per cui quella foglia cade è perché la linfa scende nella radice. E se invece quella linfa rimanesse su nell'albero durante il periodo invernale, cosa accadrebbe? Disse, ucciderebbe l'albero. Bene, dissi, ora, quale intelligenza che fa scorrere quella linfa giù nelle radici? E dice, esci di qui, ora sta arrivando l'autunno, scendi nelle radici e nasconditi. E rimani giù nelle radici come un sepolcro e poi la primavera seguente ritorna su di nuovo e fa crescere altre mele, e fa crescere altre foglie, eccetera. E dice, è solo la natura, lo farà. E disse, il tempo, il cambiamento, sai, arriva l'autunno. E dissi, metta un secchio d'acqua sul palo laggiù e vediamo se la natura lo fa scorrere sulla base, alla base del palo e lo riporta su di nuovo, capisci? Capite? Beh, disse lui, potresti avere ragione. E disse, pensaci mentre andiamo a caccia. E lui disse, beh, disse, cacciate dove volete. E disse, quando ritorno, se mi dirai quale intelligenza fa scorrere quella linfa dell'albero giù nelle radici per restare tutto l'inverno e ritornare all'inverno successivo, ti dirò che è la stessa intelligenza che mi ha detto di quella donna lassù. Disse, ha detto a te? E disse, il signore. E lui disse, non sei quel predicatore? Dissi, sapresti il suo nome? Disse, sì. Dissi, brano? E dissi, è proprio lui? E dissi, è proprio così. E sapete una cosa? Condussi quel vecchio a Cristo proprio là, sulla sua stessa testimonianza. E un anno dopo ero laggiù ed entrai con la macchina, con la targa dell'Indiana nel prato e si erano trasferiti, lui era morto. E quando tornai, là c'era sua moglie che mi scagliò davvero contro e pensavo di avere permesso di cacciare. E lei uscì là e disse, non sai leggere? Disse, sì signora. Lei disse, non hai visto quel cartello che dice divieto di caccia? E disse, sì signora, ma disse, io ho il permesso. Tu non hai il permesso, disse lei. E disse, abbiamo questo posto assegnato da molti anni. E io dissi, beh, mi sono sbagliato, mi dispiace. E disse, non ti dispiace niente, quelli con la targa dell'Indiana là, vi mettete qua, siete la gente più sfacciata. E disse, potrei solo spiegarmi? Dice, lei dice, chi ti ha dato permesso? Dice, non so, dice, c'era un anziano seduto qui fuori sulla veranda quando lo scorso anno sono sceso qui e stavamo parlando di Dio, capite? E lei guardò e disse, sei il fratello Branham? Sì, sì, signora. Lei disse, perdonami, non sapevo chi fossi. Disse, voglio raccontarti la tua sua testimonianza. Nelle sue ultime ore morente, alzava le mani e lodava Dio, disse. Egli è morto nella fede cristiana e fu portato via da Dio, capite? Se esse tacciono, le rocce immediatamente grideranno. C'è qualcosa nella natura. Osservate gli uccelli, osservate gli animali, osservate qualsiasi cosa e osservate la natura. Osservate come vola la piccola colomba. Che uccello diverso è, vedete? Esso non ha alcuna bile, non può mangiare come il corvo, vedete? Esso non ha bile in sé. Non deve farsi un bagno nell'acqua, perché ha qualcosa all'interno di sé che lo ripulisce dall'interno verso l'esterno, capite? Ecco il modo in cui è cristiano, è il modo in cui Dio rappresentò se stesso in una colomba, vedete? Perché Gesù fu rappresentato come un agnello e troverete sempre Dio nella natura e Dio ci paragona alla pecora che deve essere condotta. Avete mai notato, là ho predicato un sermone su ciò del tempo fa, che la colomba scende sull'agnello per condurre l'agnello ed essa lo condusse al macello, la colomba. Ora, se quell'agnello, quella colomba non sarebbe potuta discendere su qualche altro tipo di animale, perché dovevano entrambi essere della stessa natura. Vedete, se la colomba fosse posata su un lupo e avesse sbuffato e ringhiato, la colomba avrebbe preso il volo. Beh, ora allo stesso modo e alla stessa maniera cattiva lo Spirito Santo prende il volo e si allontana. Dovete avere la stessa natura. L'uccello dei cieli, la colomba, il più umile animale sulla terra, l'agnello, vanno d'accordo. E quando lo Spirito Santo viene su di noi e ci rende nuove creature, allora esso può condurci. Ma noi cerchiamo di vivere la solita vecchia vita. Non funzionerà proprio. Ora, il primo passo che probabilmente avete mai fatto in vita tua, parlando di leadership, è probabilmente dalle mani di una gentile cara mamma. Quelle mani possono essere immobili stasera qui fuori, in qualche parte, in qualche cimitero, ma quella è stata la mano che ti ha aiutato a fare il tuo primo passo. Poi dopo la mamma ti ha insegnato a camminare, facevi alcuni passi, cadevi, ti rialzavi e pensavi che stavi facendo cose grandiose. Poi lei ti ha affidato alla maestra di scuola. E allora lei ha iniziato a condurti verso un'istruzione di come cosa devi fare, come devi imparare e così via. E poi, dopo che la maestra di scuola ha finito con te, allora sei tornata indietro e tuo padre si è occupato di te. Poi quando tuo padre si è occupato di te, forse ti ha insegnato i tuoi affari, come essere un uomo d'affari di successo, come fare le cose in modo giusto. Tua madre ti insegnò come essere una casalinga, come cucinare e così via. Poi, dopo che con te ebbero finito, allora il tuo ministro o sacerdote si è occupato di te. Ma ora, chi ti conduce? Ecco la domanda ora. Ora, noi tutti stasera siamo condotti da qualcosa. Dobbiamo esserlo. Siamo condotti, notate. Ora, diamo uno sguardo a questo giovane. Che cosa lo aveva influenzato? Guardiamo il... Questo giovane uomo d'affari, lo chiameremo perché era un uomo d'affari, era un grand'uomo di successo, diamo uno sguardo ai suoi leader. Forse prima sua madre gli aveva insegnato quale ragazzino le cose che doveva fare. Suo padre lo aveva reso una tale brava persona di successo e forse gli lasciò un'eredità perché lui stesso era un rettore. Forse suo padre era morto, così lui era un uomo d'affari. Lui era chiamiamolo oggi come un uomo d'affari cristiano, oppure era un uomo d'affari religioso, penso sarebbe l'appellativo migliore. Quest'uomo era religioso, non era affatto un infedele, e lui era stato istruito da sua madre a come agire giustamente, come camminare, come vestirsi, era stato istruito da suo padre una grande attività e come essere un uomo di successo, e i suoi affari erano riusciti, il padre e la madre erano cresciuti nella chiesa, l'avevano indicato al sacerdote e il sacerdote l'aveva reso un uomo veramente religioso. Perciò era un uomo colto, raffinato, era un bravo ragazzo con un buon carattere. Se Gesù Cristo lo guardò e lo amò, c'era qualcosa di reale nel ragazzo. Esatto, perché la Bibbia qui ha detto, lo troviamo in Marco, e Gesù riguardatolo lo amò. Sì, Gesù riguardatolo lo amò. Perciò doveva dunque esserci qualcosa di veramente notevole riguardo a questo giovane. Egli era aveva un buon carattere, stimato per un buon carattere, era un uomo che era stato cresciuto bene, intelligente, brillante, intellettuale, successo negli affari, un uomo religioso. Aveva tante buone caratteristiche che erano notevoli, tanto da attirare l'attenzione di Gesù Cristo Salvatore. Ma quando fu messo a confronto, essendo il successo in tutte queste altre cose, niente era andato male, lui era perfettamente proprio portato, stimato, giusto, intelligente, di corretta istruzione, nel suo successo era brillante, un ottimo uomo d'affari, forse apparteneva al gruppo degli uomini d'affari da qualche parte là in Palestina, e può darsi che fosse appartenuto a un'associazione degli uomini d'affari come abbiamo qui stasera. E senza dubbio lo fece, perché l'uomo d'affari si è sempre associato con un altro, uno con l'altro, perché sono come uccelli dello stesso piumaggio, hanno cose di cui discutere, e se questo, gli uomini religiosi non vogliono parlare dell'uomo che gestisce la taverna e tutti insieme, perché non hanno niente in comune. Noi dobbiamo avere delle cose in comune, perciò i cristiani hanno cose in comune con i cristiani, i peccatori hanno cose in comune con i peccatori, e le società e qualsiasi cosa siano hanno cose in comune. E questo giovanotto forse apparteneva a un'associazione di uomini d'affari ed era religioso quanto poteva esserlo, perché Gesù qui nella domanda lui disse: io ho custodito questi comandamenti, li ho osservati fin dalla mia giovinezza. È proprio così, vedete, era stato cresciuto bene, istruito rettamente tutto, ma quando ebbe di fronte il pensiero della vita eterna, ora voglio che notiate che nonostante avesse tutto questo carattere, sapeva di non possedere la vita eterna. Ora, tutte le nostre società, le nostre chiese, i nostri membri e le cose che teniamo così care, le nostre società americane, e ogni cosa va molto bene, non c'è nulla da dire contro ciò. La nostra società degli uomini d'affari qui è una grande cosa, è stata una porta aperta per me, sui miei pensieri interconfessionali, che noi siamo cristiani. Non c'è nessuna denominazione che possa reclamarci ad un vero cristiano, perché voi appartenete a Dio, le denominazioni sono fatte dall'uomo e il cristianesimo è inviato dal cielo. Ma in tutte queste cose che abbiamo, per quanto siano buone, per quanto sia buono il trovarsi insieme, per quanto siano belle le riunioni che abbiamo e la condizione sociale che abbiamo, ognuno di noi tuttavia è messo a confronto con la vita eterna. E non importa quanto siamo stati di successo negli affari, quanto siamo stati di successo e di quale grande chiesa siamo membri e come operiamo, come cerchiamo di fare bene le cose, eppure se non viene fatto nel modo giusto, è un'adorazione di Dio in vano. Gesù lo classificò allo stesso modo, mentre mi fermo per un momento. E disse: in vano mi adorate, insegnando per dottrina i comandamenti dell'uomo. Ora pensate, un'adorazione sincera, onesta, con la sincerità del vostro cuore a Dio, ed è ancora in vano. Con Caino cominciò in quel modo, nel giardino dell'Eden. Un'adorazione sincera, ma fu rigettata. Molto religiosa, tuttavia rigettata. A Shreveport la settimana scorsa, la penultima settimana, una riunione degli uomini d'affari, là una colazione dove erano riunite diverse centinaia di persone, ho impiegato 2 ore e mezza per parlare su fare a Dio un servizio senza che sia la volontà di Dio. Ora ciò suona strano, ma dobbiamo incanalare noi stessi nel canale provveduto da Dio. E nel modo di farlo di Dio, non importa quanto noi pensiamo che sia corretto, deve essere secondo la parola del Signore, altrimenti è invano. Caino adorava, ma non era secondo la parola del Signore. I farisei adoravano, ma non secondo la parola del Signore. E in questo particolare messaggio agli uomini d'affari ho insegnato questo. Davide voleva fare un servizio al Signore, ed era giusto in ciò che diceva. E disse: è giusto che l'arca del Signore sia laggiù, portiamola quassù. Nei giorni del re, l'altro re con lui succedette, disse, non è giusto, non hanno mai consultato il Signore mediante l'arca, noi però dobbiamo farlo, ora questo è corretto, è quello che avrebbero dovuto fare. E disse, dovremmo andare a prendere l'arca e possiamo consultare il Signore, e disse, questo è giusto. Si trovava giù in un altro paese e disse, dobbiamo portarla quassù, portiamola qui, mettiamola qui in casa nostra e adoriamo il Signore. Notate ora, lui entrò nel canale sbagliato per farlo. Consultò i capitani delle cinquantine, delle centinaia, delle migliaia, e furono tutti consultati, ognuno considerando che fosse la volontà del Signore, così sembrava che fosse la parola del Signore. La parola del Signore a volte dovete metterla nel posto giusto, altrimenti non è la volontà del Signore. Capite? Ora lasciate che questo penetri in profondità e otterrete un'idea generale di quello che cerco di dire. Non voglio che la Chiesa si metta sulle orme di ciò che avete trovato lassù in Inghilterra, uomini dal viso dipinto, capelli lunghi e pervertiti. Non vogliamo questo. Non importa quanto suoni religioso e quanto Elvis Presley possa cantare canzoni religiose, lui rimane un diavolo. E non sono giudice, ma dai loro frutti li riconoscerete, capite? È un pentecostale, ma ciò non fa alcuna differenza, vedete? I vostri frutti testimoniano di ciò che siete. Non importa se lo Spirito viene su di lui, potrebbe parlare in lingue, potrebbe gridare, guarire i malati. Gesù disse, molti di loro verranno a me in quel giorno e diranno, Signore, non ho fatto questo e quello, io dirò, dipartitevi da me a voi che operate in iniquità, non vi ho neanche mai conosciuti. Capite? Dobbiamo essere veri, genuini cristiani. È il solo modo nel quale possiamo farlo, è metterci a confronto con questa domanda qui della vita eterna. C'è solo una forma di vita eterna e quella viene da Dio. Ed egli preordinò ogni creatura che l'avrebbe mai avuta. Proprio come voi eravate il gene di vostro padre, eravate un gene in Dio. In primo luogo, uno dei suoi attributi, o non sarete mai là. Siete arrivati nel terreno fertile di vostra madre, vostro padre non vi conosceva, eravate nei suoi lombi. E quando siete arrivati nel terreno fertile di vostra madre, allora siete diventati un essere umano e siete stati fatti all'immagine di vostro padre. Ora potete avere comunione con lui. E la stessa cosa con Dio. Se avete ricevuto la vita eterna, la vita in cui siete venuti, la vita naturale, la vita fisica, quella che viene tramite vostro padre, il solo modo in cui potete nascere di nuovo, il solo modo è provenire da vostro padre celeste, dai suoi attributi. Tutto quello che il padre mi ha dato verrà a me. Capite? Voi siete qui perché il vostro nome è stato posto sul libro della vita dell'agnello ancora prima che ci fosse una fondazione del mondo. È proprio così, siete un gene spirituale del vostro Padre Celeste, una parte della parola di Dio. È così, come ho detto, perciò voi eravate con Gesù quando era qui, perché egli era la parola. Avete sofferto con lui, siete morti con lui, siete stati sepolti con lui e siete risuscitati con lui. E ora siete seduti nei luoghi celesti in lui. Notate, Davide pensò che andasse tutto bene e consultò tutte queste persone e tutti loro iniziarono a danzare, gridare, urlare e facevano tutti i loro gesti religiosi che c'erano. Eppure non era la volontà di Dio di scendere e riportare la parola di Dio nella casa di Dio. Però vedete, Dio sempre, in tutte le epoche, opera in un unico modo. La sua prima decisione è la sua unica decisione, perché Egli è perfetto nelle sue decisioni. Egli non fa mai nulla se prima non la rivela ai suoi servitori profeti. È esattamente così. Ecco perché l'epoca della Chiesa in cui viviamo non c'è nessuna Chiesa, nessuna metodista, battista, pentecostale, nessun'altra che mai possa far entrare questa Chiesa nella sposa, dovrà essere la risposta di Malachia 4, perché Dio invia un profeta a cui si è rivelato, per quello è l'unico modo. Le nostre Chiese le denominano e gettano la cosa nella confusione e nel trambusto come sono sempre state, e Dio invia sempre i profeti. E c'era Nathan, che era nel paese un profeta rivendicato davanti a Dio e non fu neanche consultato. Ed essi si recarono là e furono causa della vita di un uomo onesto, e via dicendo. E presero l'arca e invece di metterla sulle spalle dei Leviti, lì per portarla, la misero su un carro per portarla. Crearono completamente disordine. Vedete, se non procedete secondo la volontà di Dio e la via che Dio ci ha dato per procedere, lo si mette sempre in disordine, lo si porta in qualche organizzazione, denominazione, in qualche messaggio e la finisce. Capite? È sempre stato fatto in quel modo. È la stessa cosa con cui questo giovane fu messo a confronto e gli arrivò. Era stato un membro forse dei farisei o saducei o qualche grande ordine di quel giorno. Era il più religioso possibile, disse. Ho osservato questi comandamenti che mi sono stati insegnati sin da fanciullo, vedete. E Gesù lo amò per questo, ma rifiutò di essere guidato. Rifiutò di accettare la vera leadership di Gesù Cristo che gli dava vita eterna. Notate, Egli credeva che ci fosse qualcosa di diverso da ciò che aveva, altrimenti non avrebbe mai detto: maestro buono, cosa devo fare ora? Vedete, voleva fare lui stesso qualcosa. Ecco come siamo noi. Vogliamo fare noi stessi qualcosa. Il dono di Dio è un dono gratuito. Dio ve lo ha dato e voi non fate niente per esso. Egli lo predestinò per voi e voi lo avrete, capite? Notate, lui sapeva che era là e credeva in esso e lo voleva. Ma quando dovete mettersi a confronto con come doveva farlo, era diverso dal suo rituale, era diverso, poteva tenersi il suo denaro e stare nella chiesa a cui apparteneva e così via, ma Gesù lo sapeva e sapeva che lui aveva accumulato questo denaro e gli disse: va, vendi tutto ciò che possiedi e dallo ai poveri e vieni, prendi la tua croce e seguimi e avrai tesori in cielo. Ma non poteva farlo. Gli altri leader che aveva avuto nei giorni della sua gioventù ebbero una tale influenza su di lui che lui rifiutò di accettare la via provveduta da Dio, che era Gesù Cristo, il solo che detiene la vita eterna, il solo che può darvela. La Chiesa non può darvi vita eterna, né il vostro vicino, né il vostro pastore, né il vostro sacerdote, né il vostro credo. Solo Gesù Cristo stesso può darvi vita eterna. Egli è: non importa quanto siete buoni, ciò che smettete di fare, ciò che cominciate a fare, dovete accettare la persona del Signore Gesù Cristo. E poi quando lo fate, Egli è la parola, e allora la vostra vita si accorda correttamente con la parola e manifesta se stessa in quest'epoca nella quale state vivendo. Noè dovete fare così, affinché la parola fosse manifestata nella sua epoca. Ora, se Mosè fosse venuto e avesse detto: sappiamo cosa ha fatto Noè, quindi prenderemo la parola di Noè, faremo come fece Noè, costruiremo un'arca e galleggeremo lungo il fiume Nilo e usciremo dall'Egitto. Beh, non sarebbe funzionato. Vedete, quella era un'altra epoca. Gesù non sarebbe potuto venire col messaggio di Mosè. Lutero non poteva venire col messaggio cattolico. Wesley non poteva venire col messaggio di Lutero. La Pentecoste non poteva venire col messaggio all'epoca di Wesley. E la sposa non può essere formata nella denominazione pentecostale. Non lo può proprio fare. È esattamente corretto. Essa si è già organizzata ed è uscita e siede proprio là come le altre. È un guscio, come la vita che sale attraverso, capite, quello scrittore, come parlavo l'altra sera, quello scrittore che ha scritto questo libro. E non perché mi abbia criticato così duramente dicendo che ero un diavolo, se fosse mai esistita una cosa simile. Lui diceva che non credeva in Dio e dice: un uomo, un Dio che poteva incrociare le braccia e rimanere in piedi e osservare quei martiri durante le epoche oscure e asserire di avere la potenza di aprire il Mar Rosso e ha permesso che quelle donne e bambini fossero fatti a pezzi da leoni e così via, e poi dire che era un Dio amorevole. Diceva: non esiste una tale creatura. Vedete, quel tizio senza ispirazione della parola manca di vederlo. Il primo granello di frumento allo sposo dovete cadere nella terra per resuscitare di nuovo. Così la prima sposa che nacque a Pentecoste dovete passare per quelle epoche oscure come qualsiasi altro seme. Perché fosse sepolta, dovevano morire, dovettero farlo. Ma iniziò a germogliare di nuovo in Lutero, nella prima riforma. Non somigliava al seme che era entrato dentro, però era la luce di quel giorno. Lo stelo allora andò nell'infiorescenza, Wesley, e dall'infiorescenza andò nella Pentecoste, il guscio. Quando guardate dentro il frumento, quando spunta il frumento, un uomo che ha coltivato frumento, voi vedete, guardate là dentro una forma di frumento e sembra esattamente il grano. Ma se prendete una pinzetta e vi mettete e prendete quel frumento e lo aprite, non c'è affatto del grano là dentro, è solo un guscio. E poi cosa? Esso si forma là per sostenere il grano, capite? E poi per prima cosa, sapete, la vita ha lasciato lo stelo per entrare nell'infiorescenza, ha lasciato l'infiorescenza per entrare nel guscio, lascia il guscio ed entra nel frumento. Tre fasi, vedete, di esso. E allora forma il frumento al di fuori dalle tre fasi. Lutero, Wesley, Pentecoste. Esattamente. Vedete, senza dubbio, voi non potete interrompere la natura. Guardate ora. Dopo ogni 3 anni che è uscito un messaggio inviato da Dio, si organizzano. Questo c'è da 20 anni e non c'è alcuna organizzazione, non ci sarà, capite? Ora il guscio deve tirarsi indietro e vedere al frumento la possibilità di disporsi davanti al figlio per maturare il messaggio che ancora ritorna proprio nella Chiesa, formando il corpo di Gesù Cristo come il primo originale che entrò nel terreno. Ora, per vedere la vita eterna. La vita, certo che il primo stelo qui portava la vita, certamente, sì. Ma vedete, quando diventò lo stelo ed era finito l'organizzazione, la vita continuò dritto in Wesley. Uscì direttamente e entrò una volta ciascuno di loro, una grande lamina, non somiglia al grano, ma quando giunge il piccolo polline o il suo guscio, ovvero sullo stelo, il polline dell'infiorescenza, somiglia molto al frumento, ma quando scende su quel guscio è quasi là. Non disse Gesù negli ultimi giorni, Matteo 24, 24, i due sarebbero così vicini che sedurrebbero gli stessi geni, i predestinati, gli eletti, se fosse possibile. Quasi come la vera cosa, vedete, negli ultimi giorni. Ora vedete, è l'ora del tempo del frumento, sta arrivando il tempo della mietitura. Questa non è l'epoca di Lutero, non è l'epoca di Pentecoste, questa è l'epoca della sposa. Come Mosè chiamò una nazione fuori da una nazione, Cristo oggi chiama una chiesa fuori da una chiesa, vedete? La stessa cosa in simbolo, portandoli nella gloriosa eterna terra promessa. Ora, rifiutare quella persona che fa la chiamata a Cristo, non importa se sei pentecostale, metodista, lutero, qualsiasi cosa tu sia, tu devi, quest'epoca, niente contro di loro, niente affatto, ma in quest'epoca, ora, voi dovete accettare, come fecero loro in quell'epoca, la persona di Cristo che è la parola. Nel principio era la parola era con Dio, e la parola era Dio, e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi, la stessa ieri, oggi e in eterno. Ebrei 13,8, vedete? Dovete accettare quella persona della vita eterna. Ora, l'unica vita che Lutero aveva era giustificazione. Aggiunta ad essa, Wesley ebbe la santificazione. Aggiunta ad essa, la Pentecoste aveva la restaurazione dei doni tornati in essa. Ma ora si sta completando nel corpo, vedete, le tre fasi di ciò. E fuori da questo, ora, quando verrà la risurrezione, la vita che visse in quei luterani che è uscita, la vita che visse nei metodisti ed è uscita, la vita che entrò nei pentecostali e sarà interamente rapita dalla terra nel corpo della sposa per essere accolta davanti a Gesù Cristo. Gloria a Dio. Oh, è emozionante. È la verità. Abbiamo svoltato un angolo. Noi stiamo guardando verso il cielo, aspettando la venuta, la cima sulla piramide, come diremo noi, il suo ritorno. In breve la Chiesa deve essere risuscitata. E noi dobbiamo prepararci. E il solo modo in cui potete non è dire, beh, appartengo all'assemblea, appartengo all'unità, la dualità o qualsiasi cosa sia, tutte quelle là appartengono alla Chiesa di Dio. Quello non significa niente. I nostri padri gridavano e danzavano, quello fa perfettamente bene, quello era il loro giorno. Ma oggi abbiamo di fronte non l'organizzazione che essi hanno fatto, bensì la vita che scorre, la quale è Gesù Cristo. Questo giovane aveva fatto la stessa cosa. Mosè scrisse quei comandamenti. Ma vedete, lo stesso Dio che scrisse i comandamenti mediante il suo profeta era la stessa cosa che profetizzò che sarebbe venuto il giorno in cui io susciterò un profeta come me. Ed avverrà che tutti quelli che non gli daranno ascolto saranno recisi. Di nuovo dei gusci nelle infiorescenze denominazionali e si devono continuare nella vita. Ed oggi non dite io sono pentecoste, io appartengo a questo, appartengo a quello. Ciò non significa nulla. Dovete accettare la persona, Cristo, la vita eterna. Sta di fronte a ognuno di noi, non lo dimenticate. Gli altri leader, vedete, ebbero una tale presa su di lui. Alla sua gente hanno insegnato, beh, apparteniamo a questo, apparteniamo a quello. Ebbero una tale presa su di lui, ma che cosa fatale rigettare la leadership della vita eterna. Ora stasera quella vita è presente. Proprio così, lo Spirito Santo è qui, che è Cristo in forma di Spirito. Il suo Spirito, l'unzione, è qui. Ancora un po' il mondo non mi vedrà più, eppure voi mi vedrete, perché io sarò con voi perfino in voi, fino alla consumazione, alla fine del mondo. Gesù solo può condurvi a quella vita eterna. Non c'è chiesa, non c'è denominazione, nessun predicatore, nessun sacerdote, nient'altro che può condurvi ad essa. Voi dovete essere condotti da Lui. È l'unico che può condurvi. Potreste immaginare Lui che vi conduce fuori dalla sua parola che è Lui? E se Egli è la parola e voi siete una parte di Lui, non sarete voi una parte della parola? La parola su cui Dio vuole versare le acque della salvezza per identificare Lui oggi. Come gli apostoli identificarono Lui, come Lutero, come Wesley, come nelle persone in quei giorni identificarono Lui. Questa è un'altra epoca, è la parola. La parola disse che queste cose che vediamo accadere ora, è predetto che accadano in quest'ora. Perciò accettate Gesù Cristo e lasciate che Lui vi conduca alla vita eterna. Sebbene avesse realizzato questo giovane, aveva realizzato tutte cose buone a scuola, era stato bravo. Come bravo ragazzo, senza dubbio, era stato buono, come un vero padre, nel dare ascolto a suo papà, negli affari, e era stato un buon ragazzo, buono per i suoi genitori, era stato fedele al suo sacerdote, era stato fedele alla sua chiesa, era stato fedele ai comandamenti di Dio, ma perdette la cosa più grande, e il resto non significò molto per lui quando rifiutò la leadership della vita eterna, Gesù Cristo. Notate, questa leadership oggi è di fronte a ognuno di noi. La stessa cosa che fece quel giovane, noi, non importa quanto siamo religiosi, potete essere cattolici, potete essere battisti, metodisti, potete essere pentecostali, o qualsiasi cosa siate, quella stessa cosa stasera è di fronte a voi. La vita eterna, cioè l'accettazione di Gesù Cristo. A noi è data questa opportunità. Prima o poi nella vita dobbiamo trovarci di fronte a ciò, proprio come fece questo giovane, perché voi siete un essere mortale e vi è data la possibilità di scelta. Voi avete una scelta. Dio ha fatto in modo che voi possiate scegliere, e se egli pose Adamo ed Eva sul libero arbitrio morale così che potessero scegliere, e poi loro fecero la scelta errata, e vedete, lui non può fare altro per voi di quanto fece per loro, deve porre voi sulla stessa cosa in modo che possiate scegliere o rigettare. Avete la scelta, guardiamone alcune. Avete la scelta come giovane di avere o meno un'istruzione. Avete quella scelta, potete volere che sia non averla proprio, potete rifiutarla. Avete la scelta della vostra condotta. Qui vi ferirò solo un po', capite? Potete uscire e lasciarvi crescere i capelli e essere un Beatle o qualcuno di questi ignorantoni. O voi donne potete sembrare un decente essere umano, potete essere una di queste creature strambe che abbiamo là fuori con gli occhi tinti di blu e acconciature cotonate e così via, e sono completamente contro la parola di Dio, che è assolutamente contrario, non potrebbero neanche offrire una preghiera in grado di essere accettata. È la verità, è esattamente giusto. È ciò che ha detto la Bibbia. Ma cosa ti è accaduto, Chiesa? Hai visto troppa televisione, troppe cose del mondo. È così facile per la tua vecchia natura di Adamo lasciarti andare in quello, agire come gli altri. Posso ripetere questo di nuovo? Nel kosher, nell'offerta dell'espiazione, nei giorni di Mosè, quando Mosè condusse fuori i figli, dovevano esserci 7 giorni, in cui non doveva esserci nessun lievito in mezzo al popolo, tutti lo sanno, in Esodo. Nessun lievito sia fatto trovato nel tuo accampamento per 7 giorni. Quei 7 giorni rappresentavano le complete 7 epoche della Chiesa, capite? Nessun lievito. Ora, cosa significa? Nessun credo, nessun mondo. Gesù disse, se amate il mondo, le cose del mondo, l'amore di Dio non è neanche in voi. Vedete? E noi cerchiamo di mescolarlo. Non potete farlo. Dovete raggiungere una sola cosa per credere. O crederete a Dio, o crederete alla vostra Chiesa, o crederete al mondo. Voi non potete mescolarlo insieme. E non potete rimanere attaccati a quelle vecchie cose che faceva l'altra chiesa prima di voi. Dovete prendere il messaggio dell'ora. E gli disse, quello che è avanzato, non fatelo stare fino al mattino per entrare in quest'altra epoca. Bruciatelo col fuoco, sia distrutto. Poiché l'epoca in cui state vivendo, il messaggio di quest'epoca, deve essere esposto dalle scritture e rivendicato e dimostrato da Dio che è Dio che sta agendo così. Allora voi o riceverete quello o lo rigettate. Ecco la vita eterna, la leadership dello Spirito Santo che conduce la sua Chiesa. Potremmo stare a lungo su questo, ma muoviamoci, continuiamo solo ad andare avanti. La scelta della vostra condotta. Voi potreste, non potete mescolarla ora, o siete per Dio o contro Dio. E le espressioni esteriori mostrano esattamente ciò che è all'interno, capite? La lappola. Molti di voi pensano, ho ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, andrò in cielo. Quello non significa affatto che andrete in cielo. No, Signore, potete avere il battesimo dello Spirito Santo ogni ora della vostra vita ed essere lo stesso perduti e andare all'inferno. La Bibbia dice così. Sì, esattamente così. Guardate qui, voi siete una persona esteriore, avete 5 sensi che contattano quel corpo esteriore. Dio vi ha dato 5 sensi non per contattare Lui, bensì la vostra dimora terrestre, vedere, gustare, percepire, adorare e udire. Poi avete uno spirito all'interno di quello che ha 5 uscite, coscienza, amore e così via, 5 uscite in cui contattate il mondo dello spirito. Ma col vostro spirito. Il vostro fisico contatta il fisico, il vostro spirito contatta lo spirituale, ma all'interno di ciò avete un'anima. E quell'anima è quel gene che viene da Dio. È come un bambino è formato nel grembo di sua madre, quando il bambino viene fuori nel grembo della madre attraverso il piccolo germe e striscia dentro l'ovulo, non forma una cellula di un essere umano, poi di un cane, poi di un gatto e poi di un cavallo. Sono tutte cellule umane, perché si forma da una cellula umana originale. E quando un uomo è stato generato di nuovo dalla parola di Dio, predestinato alla vita eterna, chiamato l'eletto, sarà parola di Dio su parola Su parola, non un credo denominazionale, poi una parola e un credo. Non funzionerà, non potete avere quel lievito in essa. Solo una vita eterna. Gesù Cristo, la parola. Nel principio era la parola era presso Dio, la parola era Dio, la parola fatta carne è abitata fra noi. Amici, nutrite i miei figli. Mi mandate nei campi di missione attraverso il mondo per portare il messaggio. Devo essere sincero con voi. Quello che sto guardando, voi forse non lo vedete, ecco che cosa cerco di dirvi qui. Non è perché non amo la gente, è perché amo la gente. È correttivo. Quando vedo il declino della Chiesa che sbaglia dicendo, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quello, e guardo in giro la Chiesa e vedo, non funzionerà. Poi guardo qui nella Bibbia e vedo che deve essere così, in questo modo, la tiepida epoca della Chiesa dell'Odissea che mette Gesù fuori la parola. Non ha mai chiamato e non chiamerà nessuna Chiesa. Gli disse, tutti quelli che io amo, li riprendo, li castigo. Prendete la parola e battervi sopra e dire sei in errore in questo. Questa è la ragione per cui vi amo. Se aprirete la porta e mi lascerai entrare, io entrerò e cenerò con te. Non una chiesa, è stato messo fuori da quella. È diretta al concilio ecumenico. Ecco dove è andata. Dritto indietro, dentro Roma, da dove è venuta. Esattamente così. L'ho scritto qui sulla carta 25 anni fa o 33 anni fa. Ed eccolo. Non solo questo è scritto nella Bibbia. Da una visione. È andata indietro, non c'è modo di salvarla. È finita, sarà in quel modo. Dio chiama i singoli, individui. Io sto alla porta e picchio. E se chiunque, qualsiasi persona, un singolo, un individuo su mille, potrebbe essere uno su un milione. Come ho detto alcune sere fa, quando Israele salì dall'Egitto, c'erano 2 milioni di persone che venivano, e proprio 2 milioni, e solo 2 entrarono, uno su 1 milione. Lo sapevate? Caleb e Giosuè. E Gesù, quando era sulla terra, dicevano, i nostri padri mangiarono la manna nel deserto, noi rispettiamo le tradizioni, facciamo questo, sappiamo dove ci troviamo. E gli disse, io so che i vostri padri mangiarono la manna nel deserto, sono tutti eternamente separati, sono morti. Quando lo sperma viene dal maschio o dalla femmina, giungono 1 milione di ovuli, sono 1 milione di germi. E da tutti quei piccoli germi della specie, che si tratti del bue, dell'uomo, di qualsiasi cosa sia, sono 1 milione di germi, 1 milione di germi attivi. E là dentro ce n'è solo uno di quei germi che è destinato alla vita. Poiché là c'è solo un ovulo fertile ad incontrarlo, proprio così. Soltanto un ovulo lo incontrerà. Come questo corpo che sta qui, il germe viene da Dio, capite? E osservate quel piccolo germe che sale fra tutti questi altri germi e si dimena intorno a loro, continua accanto a loro e si dirige qua e trova quell'ovulo fertile, vi striscia dentro e gli altri muoiono. E se fosse in questo modo con la Chiesa oggi? Uno su 1 milione? Vedete dove sarebbe? Stretta la porta e angusta la via e pochi ce ne saranno che la troveranno. Perché larga è la via che mena alla perdizione e molti ce ne saranno che entreranno in essa. È vero questo, fratello Barà? Non lo so, ma sto solo citando la Scrittura, capite? Ora, voi siete predestinati alla vita, lo vedete se siete predestinati a vederla? Se non siete predestinati a vederla, non lo vedrete, disse. Hanno occhi, ma non possono vedere, orecchie, non possono udire. Quanto grata dovresti essere, Chiesa, come dovresti metterti a posto con queste cose? Come dovresti essere in fiamme per Dio? Che i tuoi occhi contemplino ciò che vedi, le tue orecchie odano le cose che vedi. Leadership, perché stasera siete venuti qui? A sentire un messaggio come questo, dalle chiese da una parte all'altra del mondo sono bollato come un fanatico. Perché siete venuti? Lo Spirito Santo vi ha condotti qui, vedete, ad ascoltare, circoncisi, togliete via le cose del mondo, accettate la leadership di Gesù Cristo, o perirete tanto certo quanto il mondo. Voi avete la scelta della condotta, come vi conducete, sta a voi. Avete la scelta della moglie. Uscite, prendete vostra moglie. Volete prendere una moglie, volete prendere una che è complementare alla vostra, cosa volete che la vostra progettata, che la vostra futura casa sia. Potete immaginare un uomo, un cristiano che esce e si prende per moglie una di queste moderne ricchette? Sì. Potete immaginare a cosa sta pensando quell'uomo? Che tipo di casa avrà se lui si prende una spogliarellista, una donna da rivista di strada qui fuori, una prostituta di strada? Oggi tu, aspetta un minuto, come si veste? Vedete? Indossa pantaloncini e cose del genere, una prostituta di strada. Quelle piccole gonne strette in cui sembra che sia riversata dentro, è una prostituta di strada. Gesù disse, chiunque guarda una donna per appetirla ha commesso adulterio con lei nel suo cuore. Allora lui deve risponderne. E cosa ha fatto lei? Si è mostrata. Chi è colpevole? pensaci. E dici, non fanno altri vestiti. Ci sono stoffe e macchine da cucire. Non c'è scusa. Sì. Esattamente. Sì. Non voglio ferirvi. E questo non è uno scherzo. Questo è così dice il Signore. Dalle scritture. Esattamente vero, amico. Sono un uomo anziano. Non ho molto da vivere. Ma devo dirvi la verità. Se questo è il mio ultimo messaggio, è la verità. No, sorella, no, fratello. È voi che vi attaccate ad un credo, pur sapendo che la parola di Dio è rivendicata proprio davanti a voi il battesimo dello Spirito Santo e questa realtà che abbiamo oggi, e poi a causa del vostro credo ve ne allontanate? Come puoi essere un figlio di Dio e rinnegare la parola di Dio che è predetta per questi ultimi giorni in cui viviamo? Come puoi farlo? Come può la Bibbia chiamare questo, come ho detto ieri sera, di un re una volta giù nel sud, quando c'era la gente di colore laggiù che veniva venduta come schiava? Beh, non era altro che un mercato di automobili usate, dava un atto di vendita e fu allarmato in un piccolo posto. Un giorno leggevo dove si presentò un sensale per comprare alcuni e gli disse, ebbene, ora mi piacerebbe, erano tristi, dovevano frustrarli per farli lavorare perché erano lontani da casa, venivano venduti, erano schiavi, erano in un paese straniero di cui non sapevano nulla e non sarebbero più tornati a casa, erano tristi, dovevano frustarli per farli lavorare. Ma questo sensale giunse in una certa piantagione, c'era un giovane là col petto in fuori, il mento alzato, e non si doveva frustare lui. Lui stava proprio su e teneva sul morale degli altri. Il sensale disse, comprerò lui, e gli disse, lui non è in vendita. No, non si venderà, non lo comprerete perché non è in vendita. E disse, beh, cosa lo rende tanto diverso? Disse, il capo degli altri? Disse, no. E se lo nutri in modo diverso? Disse, no, è uno schiavo, mangia giù nella mensa con gli altri. E disse, cosa lo rende così diverso? E disse, me lo sono chiesto io stesso finché non l'ho scoperto là in Africa, da dove venivano, da dove i boeri li compravano, li portavano quassù e li vendevano come schiavi. Laggiù suo padre è un re della tribù. Eppure uno straniero lontano da casa, e lui sa di essere un figlio del re, perciò si comporta come tale. Che rimprovero per il cristianesimo. Noi siamo tenuti a rappresentare Dio e la vita eterna. C'è solo una forma di vita eterna, e cioè Dio. Solo Lui ha vita eterna. E noi siamo Suoi prodotti perché siamo geni del Suo Spirito. Quindi dovremmo comportarci, donne, uomini, come la Bibbia ci ha detto di fare. Non una Jezebel di strada e un Ricky dell'organizzazione, bensì gentiluomini cristiani, figli e figlie di Dio, nati allo Spirito di Dio, che manifestano la luce nei nostri giorni e la diffondono. Esattamente così. Quanto ci siamo allontanati da essa, perché è la stessa cosa che fece qui questo giovane. Egli rigettò, rifiutò la vita eterna, perché essa gli sarebbe costata la sua posizione sociale, gli sarebbe costata il suo lusso del denaro, sarebbe costata la sua comunione nella chiesa, sarebbe costata un mucchio di cose. Lui sapeva cosa gli sarebbe costata, era un ragazzo sensato e sentiva che non poteva pagarne il prezzo. Tuttavia pensò, confiderò la mia religione e andrò avanti, ma in fondo il suo cuore sapeva che c'era qualcosa riguardo Gesù Cristo che era diverso da quei sacerdoti di quel giorno. E qualsiasi messaggio arrivi, un genuino messaggio generato da Dio è diverso dal vecchio andamento. Quando la guarigione divina si fece avanti non molto tempo fa, avete notato come la seguirono gli imitatori? Vedete? E ognuno di loro andò dritto in quelle organizzazioni rimanendoci. Qualcuno sa che doveva esserci un messaggio che seguiva quello? Ebbene, Dio non ci intrattiene. Egli attira la nostra attenzione a qualcosa, e quando attira la nostra attenzione, Egli ha il suo messaggio. Guardate quando da prima Egli era venuto sulla terra, iniziò il suo ministero. Oh, giovane rabbi, ti vogliamo qua giù nella nostra chiesa, vieni qua giù. E il giovane profeta, oh, ti vogliamo qua giù, vieni qui. Ma un giorno si alzò e disse, io e il Padre mio siamo uno. Oh, mai. Egli fa di se stesso Dio. Se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. È un vampiro. Non abbiamo nulla a che fare con ciò. Quegli apostoli rimasero proprio là, migliaia lo lasciarono, ma quegli apostoli erano predestinati alla vita, e disse così, non potevano spiegarlo, lo credevano. Loro rimasero proprio con esso perché dissero, nessuno può fare queste opere, anche i sacerdoti lo sapevano. Nicodemo disse, noi sappiamo, concilio del Sinedrio, che nessuno potrebbe fare queste opere se Dio non è con lui. Capite? Pietro nel giorno di Pentecoste disse, Gesù Nazareno, uomo di cui Dio vi ha dato prove certe, Dio era con lui. Guardate nelle scritture quel che le scritture dissero che avrebbe fatto. Gesù disse, investigate le scritture, in esse pensate ad avere vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me. Se aveste conosciuto Mosè, conoscereste me, perché Mosè scrisse che io sarei venuto nella forma in cui sarei venuto. Egli venne come figlio dell'uomo. Egli venne nei tre nomi. Qual è Dio? Tre, come Padre, Figlio e Spirito Santo, medesimo Dio. Sono tre attributi. Ora, Quindi, altresì, giustificazione, santificazione, Lutero, Martino e la Pentecostale, la stessa cosa, tre attributi, tre fasi, tre epoche della Chiesa, la stessa cosa. Acqua, sangue e spirito. Ora, proprio mentre voi andate avanti, tre elementi che vi riportano nel corpo, come ciò vi porta dalla vostra nascita naturale, simboleggia la vostra nascita spirituale. Il bambino nasce, la prima cosa che è l'acqua, poi il sangue, poi la vita. Ecco come si entra nel regno di Dio allo stesso modo, vedete? Ecco come la Chiesa entra allo stesso modo, la stessa cosa. Ora notate, queste tre cose. Dio ha formato il suo, formando il suo corpo. Ora troviamo che qui dentro che tu hai il diritto di scegliere. Tu scegli la ragazza che vuoi sposare, lei ti accetta, benissimo. Poi un'altra cosa, tu hai la scelta di voler vivere o di non voler vivere. Tu scegli ora fra la vita e la morte. Tu puoi vivere. Quel ragazzo ebbe quella scelta. Aveva successo in tutto il resto, un uomo religioso, però sapeva che quando lo disse di se stesso, ho osservato tutti questi comandamenti sin da quando ero un adolescente. Eppure sapeva di non avere vita eterna, vedete? Ed ebbe la scelta per accettarla o per rifiutarla, e lui la respinse. Quello fu l'errore più fatale che poteva mai commettere, il resto non sarebbe contato. No, non conta se non fai quella scelta. Ora seguiamolo nella sua scelta e vediamo dove lo condusse. Ora vedete dove scelse, ora guardate, era un uomo ricco, era un uomo d'affari, era un rettore, era un uomo religioso. E tutto questo, oggi diremo, oh, è un genuino metodista, un battista, un pentecostale, è una vera persona, un vero caro ragazzo, bravo. Non si poteva dire niente su di lui, amichevole, simpatico, socievole, eccetera, niente di immorale riguardo a lui. Forse non fumava, non beveva, ne andava agli spettacoli, ai balli e tutto quello che chiameremo oggi, come noi lo classificheremo un cristiano, ma quella non è ancora la vita eterna. Quello non è ciò di cui stiamo parlando. Potrebbe essere stato fedele alla sua chiesa, nella quale forse era. Ma vedete, e a cosa lo condusse ciò? Grande popolarità. E diciamo, come se fosse un predicatore, avrebbe potuto avere una chiesa migliore, avrebbe potuto essere presbitero di Stato, un vescovo. Vedete, vi conduce alla popolarità e condusse lui alle ricchezze e alla fama. Si potrebbe fare la stessa cosa oggi, se avete un grande talento per cantare. Ho pensato a quel giovane poco fa che ha cantato quel cantico, come l'aveva dato al diavolo ed ora l'hai ritrovato. Com'è differente fra lui e Elvis Presley e alcuni di questi, Pat Boone e un gruppo simile, Ernie Ford e quei tipi, cantanti famosi, e prendono i loro talenti, quei talenti dati da Dio e li adoperano per ispirare le opere del diavolo. Proprio così. Qualche famoso cantante che in questo mondo vende i suoi talenti dati da Dio per fama, per diventare una persona importante. Quale modo migliore esiste per divenire una persona importante che essere un personaggio se non divenire un figlio di Dio? Non mi importa se possiede l'intera città, il mondo intero. E non hai accettato la leadership della vita eterna tramite lo Spirito Santo, Cristo? Come ti vai? Chi sei tu comunque? Sei un mortale morto, morto nel peccato e nelle trasgressioni. Religioso quanto vuoi, fedele alla Chiesa quanto vuoi, predicatore, se vuoi essere nel pulpito, ma se rifiuti, muori. E gli ebbe un grande successo. Qui in vita era un grande successo, certamente, lo troviamo dove notiamo. Poi troviamo questo tizio che andò, seguiamolo un po' e vediamo che ottenne un grande successo e seguiamolo attraverso la Bibbia. Notiamo che egli lo ritroviamo come uomo ricco, possiede tali grandi luoghi, intratteneva il giudice, il singolo sindaco della città e altro, era su in cima al suo tetto, teneva grandi banchetti, intorno a lui molte cameriere, donne, ragazze, ogni altra cosa, e c'era un mendicante che giaceva alla porta, chiamato Lazzaro. E gli spazzava via le briciole, conosciamo il racconto. E la cosa seguente gli va avanti, coronato da successo, proprio come oggi stanno facendo le chiese. Un uomo d'affari seduto qui mi ha detto, proprio qui in California, la chiesa deve dire al sindacato cosa fare. Vedete? Sta diventando di nuovo la chiesa dello Stato. È proprio su di voi, vedete, vi ci trovate dentro e prendete il marchio della bestia senza saperlo. Se avete mai acquistato uno dei miei nastri, non appena lo registro, quando arrivo a casa, comprate questo, la traccia del serpente, e vedrete dove si trova. Vedrete questa dove va a finire. Vado a casa per parlarne, se il Signore vuole. Dura circa 4 ore, quindi non potrei tenere una riunione come questa. Devo salire là, dove la chiesa la sopporta con me tanto a lungo, pazientemente, notate. Ma ora, qualche volta, potete ascoltare il nastro a casa vostra. notate questo ora, troviamo che egli era un grande successo, poi lo troviamo più tardi che fu un successo ancora più grande, tanto che disse, io così tanto, oh, sarebbe stato diventato un vero genuino tizio di questo giorno, perfino i miei granai si sono ingrossati e stanno scoppiando, o tanto al punto di dire, oh anima, riposati. Ma ciò che fece al principio lui rigettò la leadership di Gesù Cristo, la sua chiesa, la sua intelligenza, la sua istruzione e tutto, lo avevano condotto al successo. Tutti i giudei lo amavano, donava a loro, li aiutava, potrebbe aver fatto questo, quello, l'altro, però vedete, rigettò la leadership di Gesù Cristo, la vita eterna. E quella, la Bibbia disse, egli disse, tu stolto, stasera sarà richiesta l'anima tua. Ed ora lo troviamo, il luogo seguente era l'inferno, che alzava gli occhi e vedeva quel mendicante che lui aveva buttato fuori per strada nei seni d'Abramo. Che errore fatale! In che modo le chiese erano andate bene nella maniera in cui procedevano, ma non avevano comunque la vita eterna. Mi ricordo di un sermone che ho predicato non molto tempo fa, il filtro di un uomo assennato, questo l'avete ricevuto, e stavo passeggiando per il bosco, ero a casa di scoiattoli quest'autunno, e ho passato lo sguardo, e naturalmente non posso citare la compagnia di sigarette, la conoscete, c'era un pacchetto di sigarette posto là, sono passato accanto e c'era nel bosco, e ho visto quel pacchetto posto là, ho guardato di nuovo indietro e disse il filtro di un uomo assennato, il gusto di un fumatore. E mi sono avviato camminando per il bosco e lo Spirito Santo disse, girati e raccoglilo. E mi sono chinato a raccoglierlo, il filtro di un uomo assennato, il gusto di un fumatore. Ho pensato, l'azienda americana qui che vende la morte con l'inganno ai propri cittadini americani, il filtro di un uomo assennato, voi e il gusto di un fumatore? Era la fiera mondiale insieme a Yul Brynan e quelli lassù quando lui fece quell'esperimento e come prese una sigaretta e tirò sopra il marmo e prese raccolse la nicotina con un bastoncino di ovata e la mise sulla schiena di un topo bianco ed entro 7 giorni era così pieno di cancro non poter camminare e dissero, sapete, parlano di un filtro, dissero un trucco per vendere più sigarette. Occorre una certa quantità di nicotina per soddisfare quel diavolo. È proprio così. E quando si prende una sigaretta col filtro, ci vogliono circa 4 sigarette invece di una. È un trucco per vendere più sigarette. Non si può avere fumo senza che ci sia catrame. E catrame si prende il cancro. Capite com'è? E i ciechi americani si aspettano che in qualche posto un coniglio esca da un cappello e ci cascano. Non potete averlo, è morte, non mi importa per quale direzione andiate, è morte in qualsiasi direzione andiate. Il filtro di un uomo assennato non fumerebbe affatto. Proprio così. Se lui avesse minimamente dei pensieri. Ebbene, ho pensato che lui, proprio si può applicarlo alle chiese, capite? Penso, Dio ha un filtro? Sì, e ogni chiesa ha un filtro. È proprio così. E si filtrano quelli che entrano. E lasciano entrare anche molta morte. Come si potrebbe mai tirare una denominazione attraverso il filtro di Dio? Come si potrebbe farlo? Come si potrebbe tirare una donna ai capelli tagliati attraverso quel filtro? Ditemelo. Come si potrebbe mai tirare una donna che indossa pantaloni attraverso la... quando è un'abominazione per lei indossare un vestito che appartiene a un uomo? Vedete, il filtro di Dio la afferrerebbe là fuori, non la farebbe entrare. Ma la Chiesa ha i suoi filtri. Perciò dico che c'è il filtro di un uomo assennato, che è la parola di Dio. Ed essa soddisfa il gusto di un uomo santo. Proprio così, un uomo santo, non un uomo di chiesa, ma sì il gusto di un uomo santo, perché essa è la pura, santa, non adulterata parola di Dio. Ecco il filtro di un uomo assennato. E membro di chiesa, ti avviso di usare questo, perché ciò introduce il mondo e una zolletta adesso è morta. Un pochettino fa lievitare, quel piccolo lievito fa lievitare tutta la massa. Chiunque toglierà una parola da questa o vi aggiungerà una parola, la sua parte sarà tolta dal libro della vita. E nel giardino dell'Eden, cosa causò la morte, tutto questo dolore, ogni angoscia, ogni bambino morente, ogni rantolo nella gola, ogni sirena d'ambulanza, ogni ospedale, ogni cimitero? Fu perché Eva dubitò una parola. Non tutta essa, solamente la pervertì. Ora, Dio disse, l'uomo era, doveva custodire, osservare ogni parola di Dio, era quello all'inizio della Bibbia. E al centro della Bibbia Gesù venne e disse: l'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio, non solo parte di essa, ognuna. Alla fine della Bibbia, Apocalisse 22, Gesù rese testimonianza di se stesso, la rivelazione della Bibbia e Gesù Cristo, e gli disse: chiunque toglierà una parola da qui, o ne aggiungerà una parola, la sua parte sarà tolta dal libro della vita. Ora, se passate per il filtro di quell'uomo sanato, avrete, quando uscirete, il gusto di un uomo santo. Avete il gusto di un santo. Sorella, tu che indossi quei vestiti, pensaci, tu stai per dici: sono virtuoso verso il mio ragazzo, sono virtuoso verso il mio fidanzato, sono una ragazza virtuosa, ma che ne è di quel peccatore che ti ha guardato? Quando lui risponde all'adulterio, chi l'ha commesso? Capisci? Sarai tu la colpevole. Lo vedi scritto nella parola, così è. Vedi, oh, sì, una donna assennata. Sì, una assennata. Tu potresti dire, beh, e se capita in quel modo? E gli ha detto così, e nessuna parola può fallire, capisci? Quel grande uomo mi disse molto tempo fa, mi chiamò nella sua stanza e disse: ti imporrò le mani, fratello Branham, stai rovinando il tuo ministero predicando cose simili. E disse: ogni ministero che la parola di Dio rovinerà dovrebbe essere rovinato. Vedete? E disse: ti imporrò le mani, disse: tu sei stato inviato a pregare per gli ammalati. E disse: credi quelle cose, fratello? E disse: no, ma non è compito nostro. E disse: di chi è compito allora? Vedete? Beh, disse: è compito del pastore. E disse: guarda la congregazione. Proprio così. Vedete? Ogni anno passo a predicare queste cose e penso: di certo lo comprendo. L'anno seguente torno e ce ne sono più che mai. Capite? Serve a mostrare che molti sono chiamati, ma pochi sono gli eletti. La leadership è lo Spirito Santo. Esso ti conduce e ti guida in tutta la verità quando sarà venuto Lui, lo Spirito Santo. Ora pensaci. Prendi il filtro dell'uomo assennato, che è la Bibbia, non il tuo credo, non la tua chiesa. Sarai perduto. Prendi il filtro dell'uomo assennato. Ecco dove quel ragazzo non pensò. Egli prese il filtro della chiesa. Divenne popolare, un grande uomo, ma nell'inferno alzò gli occhi, essendo nel tormento. Prendi ora il filtro dell'uomo assennato, Gesù Cristo, la parola, e tu desidererai il gusto di una persona santa, perché esso lo soddisferà. Se hai il Spirito Santo in te, questo lo soddisfa. Se lo Spirito Santo non è là, tu dici: oh beh, non penso che faccia alcuna differenza. E guarda cosa hai fatto proprio là, la stessa cosa che fece Eva. Torni dritto nel medesimo luogo. Ora andiamo un po' oltre. Prendiamo ora, lasciamo là quell'uomo che non fece uso del filtro dell'uomo assennato, egli rifiutò di accettare la leadership di Gesù Cristo per la vita eterna. Prendiamo ora un altro giovane, ricco, uomo d'affari, un rettore, con la stessa popolarità che ebbe quest'uomo, e l'accettò, egli accettò la leadership di Cristo. Ora nella Bibbia ce n'erano due di cui parleremo. Vediamo che quello che lo rifiutò. Prendiamo ora quest'uomo, un altro giovane, ricco uomo d'affari e un rettore. Ed egli accettò la leadership. Le scritture ci parlano di quest'uomo, se lo volete annotare, in Ebrei 11, 23 e 29. Mosè, per fede, rifiutò d'essere chiamato figliolo della figliola di Faraone, eleggendo innanzi d'essere afflitto delle afflizioni di Dio, avendo reputato il vituperio di Cristo tesori maggiori tutti i tesori dell'Egitto. Vedete, egli accettò la vita eterna. Mosè stimò il vituperio di Cristo tesori maggiori di tutti i tesori che il mondo aveva. Mosè reputò quello maggiore. Ora, quest'uomo ricco non lo fece. Mosè era un giovane ricco rettore e stava per diventare faraone. Era figlio del faraone ed era erede al trono. E lui guardò fuori verso l'impossibile, un mucchio di impastatori di fango, un mucchio di schiavi. Ma per fede vide la promessa di Dio, mediante la parola, che il suo popolo avrebbe soggiornato in un paese straniero per 400 anni, ma sarebbe stato condotto fuori con mano potente. E lui stimò quello, alleluia, ricchezze maggiori di tutti i tesori d'Egitto, poiché rinunciò all'Egitto, non sapendo dove stava andando. Lui era condotto da Cristo. Lui rinunciò. Ed aveva il piede sul trono, poteva essere il prossimo faraone in Egitto, ma stimò il vituperio di Cristo, il vituperio, essere chiamato strano, essere chiamato fanatico, prendere il suo posto con gli impastatori di fango e i fanatici, perché vide che l'ora, che la scrittura che era promessa per essere adempiuta era là allora. E ho chiesto: svegliati, non riesci a scorgere la stessa cosa stasera? L'ora che è stata promessa è su noi. Stimate il vituperio di Cristo, ricchezze maggiori, di tutta la comunione, di qualsiasi cosa. Si tratta di padre, madre, chiesa, qualsiasi cosa. Segui la guida dello Spirito. Seguiamo questo Cristo per alcuni, questo Mosè per un po', in questo l'ho fatto, osserviamo la sua vita. La prima cosa, quando egli aveva accettato di prendere il vituperio di Cristo e rinunciare alla sua istruzione, rinunciare a tutta la sua sapienza, gli fu insegnata tutta la sapienza degli egiziani e tutta la sua popolarità, il suo trono, il suo scettro, la sua regalità, la sua corona, qualsiasi cosa avesse, la rigettò. E questo altro tizio lo voleva e rifiutò Cristo. E quest'uomo rifiutò quello e accettò Cristo. E rapidamente cosa avvenne? Dovete separarsi. Alleluia. Quella parola significa lode al nostro Dio. È un peccato che lo dimentichiamo. Egli rigettò i troni e la popolarità. Avrebbe potuto avere ragazze per mogli a centinaia, avrebbe potuto avere scettri sotto l'Egitto, governare il mondo. Il mondo era proprio ai suoi piedi e lui ne era l'erede di ogni pezzetto, ma guardando la scrittura e vedendo il giorno in cui viveva e sapeva che qualcosa in lui, quel seme di Dio predestinato, si era messo in azione. Non mi importa quanto popolare potresti essere, né come potresti essere questo, potresti essere presbitero, potresti essere pastore, potresti essere questo, quello, l'altro, ma se quella parola di vita eterna, mediante la parola di Dio, è stata predestinata in te, tu vedi la cosa vicina, cioè si mette in azione, muovendosi così, inizia a uscire, comincia a prenderla. E lui rifiutò di essere chiamato il figlio della figlia di Faraone, perché stimò il vituperio di Cristo, tesori maggiori di tutte le ricchezze dell'Egitto o del mondo. Egli stimò quello. Osservate cosa fece. Glielo seguì. Si mise in azione e presto fu cacciato dal suo popolo, il popolo che una volta lo amava. Potrebbe costarti qualsiasi cosa tu abbia, potrebbe costarti la tua casa, potrebbe costarti le amicizie, potrebbe costarti la tua festa di punto cucito, potrebbe costarti il tuo posto al Kiwanis, potrebbe, non so cosa ti costerà, ma ti costerà tutto quello che è mondano e che appartiene al mondo. Dovrai separarti da tutto quello che è mondano. Dovrai farlo. Mosè mise da parte ogni cosa e andò nel deserto con un bastone in mano. Amen. Passavano giorni dopo giorni e mi chiedo se lui pensasse di aver fatto un errore. No, molte volte persone iniziano e dicono: oh, lo farò, gloria a Dio, lo vedo, e lasciate qualcuno ridere di voi, faccia beffe di voi, oh, forse mi sono sbagliato. E disse: quelli che non possono sopportare il castigo sono figli bastardi e non figli di Dio. Vedete, si sono fatti strada nell'emozione, vedete, il seme di cui ho parlato poco fa, quell'anima non c'era là. Cioè, era unto con lo Spirito e ha fatto di ogni genere, dicono: oh, quando il tuo Spirito è unto, tu poi hai il vero genuino Spirito Santo e potresti comunque essere un diavolo. Oh, dice fratello Branham, falsi profeti! La Bibbia dice che negli ultimi giorni sarebbero stati falsi profeti. Gesù disse: sorgeranno falsi cristi. Non falsi Gesù. Ora, nessuno starebbe zitto per quello, ma falsi cristi. Cristo significa unto. Falsamente unti. Sono unti, ma sono falsi in fondo. E fanno grandi segni e miracoli. Parlano in lingue, danzano nello spirito, predicano il Vangelo. Giuda Iscariota lo fece. Simone, oh, no, vi chiedo, Caiafa profetizzò. Balaam, l'ipocrita. Certo, fece tutti i segni, ogni cosa, tutti i movimenti religiosi. Però vedete, si può mettere un seme di lapola e un seme di frumento nel medesimo terreno coltivato e versarli sopra l'acqua e ungerli, e entrambi si rallegreranno. Entrambi cresceranno tramite ciò, tramite la stessa acqua. Il sole splende sui giusti e sugli ingiusti, e la pioggia cade sui giusti e sugli ingiusti. Ma dai loro frutti li riconoscerete. Come potete fare a meno di allinearvi con la parola? Amen. Capite cosa voglio dire? L'acqua cade sui giusti e gli ingiusti. Giunti, Gesù disse, quel giorno verranno a me e diranno, Signore, Signore, non ho cacciato diavoli, non ho profetizzato, non ho fatto grandi cose nel tuo nome. E gli dirà, voi operatori di iniquità, allontanatevi da me, non vi conosco già mai. Andate nell'inferno eterno che è stato preparato per il diavolo e i suoi angeli. Vedete, che parola, falsamente, adorate in vano, vi sforzate in vano. Perché lo fate quando non dovete farlo? Perché prendete un sostituto quando i cieli sono pieni della cosa genuina? Capite? Non dovete farlo. Ora, troviamo Mosè unto. Niente poteva farlo tornare indietro. I suoi stessi fratelli lo respinsero. Ciò non lo fermò. Andò dritto nel deserto. E un giorno laggiù incontrò Dio faccia a faccia con una colonna di fuoco sospesa in un pruno. Disse, Mosè, togliti i calzari. Il suolo in cui ti trovi è santo perché ho udito le grida del mio popolo. Ho udito i loro gemiti e ricordo la mia promessa della parola e sto scendendo e invierò te laggiù per condurli fuori. Certamente. E li incontrò Dio faccia a faccia. Parlò con lui, fu incaricato da Dio. Dio ritornò subito quella stessa colonna di fuoco e rivendicò quel profeta che stava là sul monte per provare che lo era. Quando usò le sue mani per eseguire tutti i vari miracoli, cose simili, avevano imitatori. Oh, certo, c'erano gli Anei, Ambre, che erano là proprio là e facevano la stessa cosa e facevano loro. Ma chi era l'originale? Capite? Da dove iniziò? Venne dalla parola, era allora. E sapete che la stessa cosa è promessa di nuovo negli ultimi giorni? Come gli Anei, gli Ambre contrastarono Mosè, così questi faranno questi uomini di mente reproba riguardo alla verità. Vedete, negli ultimi giorni, e fanno la stessa cosa, imitano tutto diretti nello stesso burrone, il maiale che va al suo pantano e un cane al suo vomito. Voi pentecostali che anni fa siete usciti da quelle organizzazioni e le avete maledette, i vostri padri e madri, e voi siete tornati indietro, avete fatto la stessa cosa che fecero loro. Ed ora proprio lo stesso pantano e vomito, vedete? Se ciò fece vomitare la Chiesa nella primitiva epoca pentecostale, la farà vomitare di nuovo oggi. Vedete, deve avvenire, ebbene, il guscio deve avvenire, l'infiorescenza non può essere la sola, il guscio deve avvenire, vedete, è portatore. Ora noi viviamo negli ultimi giorni, osservate le cose che sono promesse per l'ora, osservate questo Mosè rivendicato, sappiate, quando venne là fuori alcuni dei suoi fratelli si rivoltarono contro di lui, volevano fare un'organizzazione, dissero ti comporti come se fossi l'unico santo in mezzo a noi, l'intera congregazione è santa, dissero Core e Datan, scegliamo degli uomini e facciamo qualcosa. Mosè, lui, mi sono dispiaciuto per lui. Gli scese e disse, Signore, cade davanti all'altare. Disse, Signore, Dio disse, separati da loro. Ne ha avuto abbastanza. Aprì la terra e li inghiottì. Quello è tutto, vedete. Lui conosceva il suo incarico. Dio non tratta con le organizzazioni, non tratta con i gruppi, egli tratta con i singoli. Proprio così, sempre. Non nei gruppi. Gli individui, una persona, negli ultimi giorni disse, io sto alla porta e picchio, e se qualcuno, non qualche gruppo, qualcuno udrà la mia voce, io entrerò da lui e cenerò. Vedete, se qualcuno può dire, come potrebbe questo microfono ora produrre la mia voce se non fosse fatto così? Potrei gridare contro quella bacheca con tutta la mia forza e non risolverebbe niente. Perché questo è stabilito, è fatto, creato come un microfono. E se la parola di Dio è in voi, dalla preordinazione di Dio in voi, le mie pecore odono la mia voce, e se conoscono la mia ora, uno straniero non lo seguiranno. Capite? Deve esserci questo prima, tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno. Ognuno di loro, vedete? Ora lui va avanti, e alla fine della vita, qui, lui solo passò, notate quando lui arrivò alla fine della strada, adesso concludiamo perché sta facendo tardi, mancano 25 minuti alle 10, notate, ora a casa questo è presto, circa le 2 o 3 cominciamo a dire, senti sta facendo un po' tardi, capite, ma ho predicato più di una serata tutta la notte, Paolo predicò questo stesso Vangelo nel suo giorno e un giovane cade da un muro, e si uccise, e Paolo, con quella stessa unzione, con lo stesso Vangelo, distese il suo corpo su di lui e tornò alla vita. Erano interessati, la Chiesa si stava formando, qualcosa stava avvenendo. Notate cosa ebbe luogo qui. Mosè, quando scese, questo ricco, quando scese, giovane rettore di cui abbiamo parlato, tutto religioso, apparteneva alla Chiesa e ogni altra cosa, bravo, istruito, un bravo uomo d'affari, ogni cosa simile, quando giunse alla fine della strada, cominciò a gridare, non c'è alcun luogo in cui andare. Dov'è la sua guida? era stato condotto dalla sua chiesa, la quale era morta. Era stato condotto dal mondo morto e non c'era niente per lui dentro cui entrare se non quello che il mondo aveva preparato per questo, l'inferno. Ma ecco venire Mosè, un servitore fedele che stimò il vituperio di Cristo, tesori maggiori di tutte le ricchezze d'Egitto. E gli giunse alla fine della strada un vecchio uomo di 120 anni e salì sul monte. E sapeva che la morte gli stava davanti e andò e guardò là nella terra promessa e guardò al posto là c'era il suo leader, la roccia, mise i piedi sulla roccia e gli angeli di Dio lo portarono via nella gloria, la gloria di Dio, nei seni di Dio. Perché 800 anni dopo lui era ancora condotto dal suo leader e lo troviamo là sul monte della trasfigurazione, stare là con Elia che parlava a Gesù prima che gli andasse alla croce, 800 anni dopo la morte, colui che lui stimò il vituperio del suo ministero, tesori maggiori di tutta la popolarità del mondo e di tutto il denaro del mondo, il suo leader lo conduceva ancora. Oh, mai. Era condotto, il suo leader lo condusse attraverso la morte, le ombre della morte, fu condotto al sepolcro. Centinaia di anni dopo era di nuovo là, perché durante la sua giovinezza egli aveva scelto la guida dello Spirito Santo. Il suo nome sarà grande quando non ci saranno più l'Egitto nei tesori, quando le piramidi saranno polvere, quando l'Egitto non sarà più l'Egitto. Mosè sarà immortale fra gli uomini perché lui accettò la guida di Cristo invece di andare secondo la via in cui andò la sua chiesa. Ci sono altri che fecero la stessa cosa. Guardate Eno, egli camminò con Dio per 500 anni. E poi ebbe una testimonianza che egli piacque a Dio. Dio l'aveva rivendicato e disse, non c'è bisogno che tu muoia, vieni su a casa oggi pomeriggio. E salì. Ed Elia, dopo che sgridò le donne, i capelli tagliati e ogni altra cosa, come fece nel suo giorno la Jezebel con la faccia dipinta, dopo che ne ebbe abbastanza e aveva fatto tutto quello che poteva e tutti quei sacerdoti che lo prendevano in giro e ogni altra cosa, e un giorno scese al fiume e proprio al di là del fiume c'erano i cavalli legati a un cespuglio, laggiù un carro di fuoco e cavalli di fuoco, e vi salì subito sopra e gettò il suo mantello sul successivo profeta e lo seguiva e salì in cielo e accettò la guida della vita eterna, perché era Cristo che era in Elia. Oh, sì, Signore, cos'era? Segui me. Ora, voi dovete scegliere il vostro leader, dovete sceglierlo, amici. Guardate nello specchio di Dio, la Bibbia, guardate dove vi trovate stasera. È un piccolo racconto, un ragazzetto una volta era fuori in campagna, non aveva mai visto uno specchio e venne in città a visitare la sorella di sua madre e aveva una casa e le case antiche avevano uno specchio sulla porta, non so se ve lo ricordate o meno, ma e questo ragazzino non aveva mai visto uno specchio, così stava giocando per la casa e guardò quel ragazzino e fece un cenno con la mano, e il ragazzino fece un cenno con la mano, tirava l'orecchio, il ragazzino si tirava l'orecchio e così si avvicinò, continuò ad avvicinarsi e disse, mamma, ma sono io! Quello sono io. Che aspetto hai tu? Cosa stai seguendo tu? Che cosa abbiamo fatto? Tu devi scegliere il tuo leader. Scegli oggi. Tu scegli la vita o la morte. La tua vita, la tua scelta determinerà la tua destinazione eterna. Ciò che scegli. Ricorda, Gesù disse, segui me. E tu sei invitato stasera a fare così. E per seguire Lui per la vita eterna, tu devi venire sui Suoi termini. Proprio così, la parola. Non sul credo, non sull'opinione pubblica, non su quello che qualcun altro pensa riguardo ad essa, ma su quello che Dio ha detto riguardo ad essa. Tu dici, bene, fratello Branham, conosco una donna buona, più che mai le fa questo, conosco un uomo che ha passato questo. Non so cosa farsi di ciò che hanno fatto. La parola di Dio disse che ogni parola d'uomo sia menzogna e la mia sia la verità. Devi venire ai Suoi termini, venire alle Sue condizioni, la parola. Non puoi venire attraverso il credo, non puoi venire attraverso la denominazione, non puoi mescolarla così. C'è solo una cosa che puoi fare, è accettarla ai Suoi termini, che sei disposto a morire te stesso e a tutti i tuoi pensieri e seguire Lui. Liberati di tutte le cose del mondo e segui me. So che è un messaggio tagliente, severo, fratello, ma non sono venuto qui e non ho scelto un messaggio per le persone solo per cercare di farle cantare, gridare, urlare. Sono stato nelle riunioni pagane dove facevano la stessa cosa. Io sono interessato alla vostra vita. Sono un servitore di Dio che un giorno dovrà rispondere a Dio. E il mistero che il Signore mi ha dato si è rivendicato migliaia di volte davanti a voi. E ricordate, Gesù disse: seguimi, seguimi. Sbarazzati di ciò che hai, seguimi. È l'unico modo di avere vita eterna. È l'unico rimedio che Egli diede a quest'uomo. È l'unico rimedio che diede a quest'uomo da fare. È il solo rimedio che Egli dà a chiunque. La sua scelta. Egli prende la sua decisione di essere perfetto ogni volta. E dobbiamo seguire Lui. È l'unico modo di avere vita eterna. Quindi la guida di Dio è seguire la parola rivendicata dell'ora mediante lo Spirito Santo. Chiniamo i capi. Vi farò una domanda. E voglio che siate davvero sinceri. Desidero che la sorella suoni questo per me. E posso dire mio Salvatore che mi chiama. So che si tratta di una chiamata all'altare all'antica. E fratello e sorella, mentre vediamo, guardate solo ciò che sta avvenendo oggi. Con i capi chinati, pensate un minuto. Guardate ciò che avviene. Avete letto il giornale la settimana scorsa, come ha detto quell'uomo in Inghilterra, che la crocifissione di Gesù Cristo fu solo una simulazione? Fu solo stabilita fra Pilato e lui? Avete visto quello che ha detto questo teologo americano? Ha detto che Gesù fu solo fatto addormentare con la mandragora. Molti di voi teologi sapete là in passato, in Genesi, dove si parla dell'erba di mandragola, vi metterà a dormire come se fosse morti, il vostro cuore batte malapena una volta per 2 o 3 giorni. E quando gli diedero l'aceto, il filo, hanno detto quella era l'erba di mandragola, e lo misero là nella tomba e egli dormì là per 3 giorni. Naturalmente quando si recarono lassù lo trovarono che andava in giro. Lo potete immaginare? Teologi, seminari, finti credi. E allora come al mondo, in primo luogo la Bibbia disse che egli lo rifiutò quando gli misero in bocca l'aceto del fiele. E un'altra cosa, se fosse così, allora perché quei discepoli quali vennero lo rubarono, perché diedero la loro vita in martirio per lui? E caddero non ritenendosi neanche degni di morire come morì lui, li girarono sulle croci sottosopra e di traverso e cose simili. E se essi erano, e se sapevano che lui era un ipocrita e loro stessi erano ipocriti, come avrebbero dato la loro vita per lui in quel modo? Oh, vedete, è questo giorno intellettuale in cui viviamo. Istruzione, civilizzazione e la tendenza moderna del giorno è tutto dal diavolo. La civiltà del diavolo, sì signore, la Bibbia ha detto così. Questa civiltà ha la morte. Noi avremo una civiltà simile a questo altro nell'altro mondo? No signore, avremo una diversa specie di civiltà. Istruzione, tutte queste cose sono dal diavolo. La scienza che perverte le cose naturali facendo qualcos'altro. Guardate cosa hanno fatto a voi ora. Quando le signorine, il Reader Digest ha detto la settimana dopo, 2 mesi fa, credo fosse, il Reader Digest ha detto che i giovani e le giovani passano attraverso la mezza età, le donne sono alla menopausa fra i 20 e i 25 anni. Un'altra generazione e non saranno nient'altro che avrà un aspetto orribile. Vedete, quelle che le creature saranno rammollite, sporche. Guardate lo spirito. Guardate com'è diventato lo spirito della Chiesa, ibrido. Si è imparentato col mondo. Oh, che ora. Fuggite, figlioli, fuggite. Fuggite alla croce. Venite a Cristo, lasciate che Egli vi conduca. Mentre abbiamo i capi chinati, gli occhi chiusi. E per favore, chinate i capi allo stesso modo. Vedete, voglio farvi una domanda. Vi state guardando davvero voi stessi verso Dio e sentite che non siete dove dovreste essere in quest'ora, perché il rapimento potrebbe venire in qualsiasi momento. Vedete, verrà, ci sarebbero solo, se quell'affermazione che ho fatto poco tempo fa, che ci saranno solo 500 persone nel rapimento che vivono, che saranno trasformate. Ebbene, considerando tutta la cristianità, insieme cattolica e tutte, ci sono solo 500 milioni di persone, vedete, che rivendicano il cristianesimo. E uno su 1 milione saranno 500 persone. E avviene nel mondo ogni giorno, non trovano più così tante persone di cui non possono neanche rendere conto, vedete. Verrà e neanche lo saprete, la gente continuerà a predicare e a dire, sarà tutto passato, come disse Gesù, e dissero i discepoli, dissero, perché gli scribi dicono che deve venire prima Elia? E disse, Elia è già venuto, non l'hanno riconosciuto, ma hanno fatto ciò che hanno detto che avrebbero fatto. Voi sapete non essere a posto con Dio e vorreste essere ricordati a Dio affinché Dio metta a posto il vostro cuore con Dio. Vorreste umilmente ora in questo silenzioso momento alzare le mani. Non mi importa chi siete, lo fareste di te. Alzerò le mani a Dio. Dio ti benedica, Dio ti benedica. State guardando allo specchio? Vi chiedo nel nome di Cristo. State guardando nello specchio di Dio? Yo Con mio popolo in quest'ora mi sto muovendo sui vostri cuori, in quest'ora giudicate voi stessi, perché se vi giudicherete voi stessi, il Signore non vi giudicherà. Ora ecco, vi ho chiamato ad un'alta chiamata. Oh, e persino io, il Signore, ho dimostrato l'amore e la misericordia. Sì, se voi confesserete i vostri peccati, sì, il Signore vi purificherà e vi perdonerà. E voi, e farà in modo che voi siate riempiti di potenza e sarete lavati dall'acqua, dell'acqua della parola, e vi rinnoverà e cambierà i vostri cuori e vi darà un cuore di carne. Perché ecco, il giorno del Signore è vicino, perché persino come il vecchio mondo che non ha prestato attenzione al mio predicatore Noè, che andarono in giro non preoccupati, che disonorarono Dio, e proseguirono nella vita di ogni giorno come se il Signore significasse nulla. Ma il mio servitore cosa disse? Ora, ma la parola del Signore li conquistò e sono tutti periti. Perciò io dico a voi, questa è un'ora malvagia, questo è un giorno malvagio. E voi non siate sedotti, se voi sarete guidati dal mio spirito e allineati alla mia parola, perché io vi custodirò e vi preserverò e vi custodirò, vi ravviverò fino al giorno della mia venuta. Amen. Voglio chiedere una cosa: quanti qui dentro sono pentecostali? Alzate la mano. Siete pentecostali? Praticamente tutti. Ora, quanti qui dentro affermano di essere cristiani? Alzate le mani dove mai siete. Affermate di essere cristiani. Sapete che la Bibbia ha parlato di questo, che questo sarebbe accaduto? Nel Vecchio Testamento avveniva proprio questo, quando si chiedevano cosa avrebbero fatto, come potevano sottrarsi all'assedio che stava per venire. Lo Spirito scendeva su un uomo e lui profetizzava e gli diceva dove incontrare il nemico e cosa, come vincere il nemico. Quello era il Vecchio Testamento, proprio come il Nuovo. Però qualcuno potrebbe dire, oh, quell'uomo non era così. Ma e se fosse così? Tu dici, oh, l'ho udito prima, ma se questo è così? Vedi, quello dimostra che qui dentro ci sono molti che hanno bisogno di un cambiamento di cuore. Se è lo Spirito Santo che parla, ci sono cose che hanno bisogno di essere fatte. Così ora sta a voi. Così qual sono, senza alcuna supplica, se non che il tuo sangue fu versato per me. Per me. E che tu dici. Ecco come egli ti ha chiamato proprio ora. Io toglierò quel cuore ostinato e metterò dentro un cuore di carne che si arrenderà a me. Così qual sono, tu riceverai. Oh, farete la vostra scelta stasera? Potete fare quella che volete. Dite, l'ho udito prima, ma questa potrebbe essere la vostra ultima volta. Perché la tua promessa. Credo. Le chiamate all'altare, all'antica, sono fuori moda oggi, ma Dio si muove ancora in esse. Non potete sentirlo mentre si muove in te, chiesa. Io vengo. Oh, pensate, oggi i cuori diventano di pietra, riempiti col mondo indifferente, membri di chiesa tiepide, come il giovane rettore ricco, e non sanno che il grande Spirito Santo si trova e bussa alla porta in quest'epoca di Laodicea. Chi udrà la mia voce? La parola aprirà il suo cuore. Io verrò in lui e cenerò con lui. E lo Spirito, parlando mediante questo fratello alcuni minuti fa, ha detto: io toglierò quel cuore di pietra da voi e vi darò un cuore di carne, tenero verso Dio. Guardate come è diventato ora, solo un intellettuale, un'emozione. Vedete, non un tenero cuore ripieno d'amore, dolcezza verso Cristo. Non volete quel tipo di cuore? Come starete di fronte a Cristo con un concetto intellettuale di Lui? Dovete accettare la vita eterna. La preparazione fu fatta mediante il sangue. E che tu di... Cosa fece Lui? Sparse il suo sangue e ora ti dice: vieni a te, o agnello di Dio, io vengo, Che ognuno cristiano alzi le mani quietamente ora e preghiamo. Oh Dio, per favore, Signore, cogli questo giorno che stiamo vivendo. Oh, è così duro, Padre. Satana ha fatto così tanto alla gente. I loro cuori sono diventati di pietra, il tuo spirito parla direttamente la tua parola, si fa avanti, rivendica. Ma l'esperienza dei nati di nuovo all'antica, che essi sono, è diventata un concetto intellettuale denominazionale. Molta musica, tanto gridare, tante storie, ma in realtà quel cuore di carne, quello spirito, quella vita eterna è diventata di certo estranea per la Chiesa. Dio, mi spezza il cuore. Dio, un peccatore salvato per la tua grazia, mi fa sentire così male, Padre. Vedere la Chiesa per cui tu sei morto, la Chiesa che tu cerchi di redimere. E penso alla visione che tu hai dato di quella Chiesa degli Stati Uniti e degli altri paesi. Che spogliarello del rock and roll, dall'aspetto orribile che era. Ma da qualche parte ne vidi farsi avanti un'altra, benedetta. E io prego, Padre, che se alcuni di quelli che sono qui stasera sono ordinati alla vita, vorrebbero riceverla, che questa sia l'ora in cui lo faranno. Accordalo, Signore, spezza il cuore di pietra, il vecchio cuore del mondo. E se vogliono pace, se vogliono qualcosa che soddisfa, qualcosa che dà sicurezza, possano accettare la guida di Cristo stasera per condurli a una... pace che sorpassa ogni comprensione, una gioia che è inesprimibile, piena di gloria, perfino qualcosa che la morte stessa non può danneggiare. Accordalo, Padre. Ora con le mani in alto, mi chiedo se quanti nell'edificio vorrebbero dire: mi alzerò. Ora non mi importa chi si sia seduto vicino a voi, è Dio che vi parla. E volete realmente essere un vero cristiano, capite? Qualsiasi cosa che, a meno che sia un'imitazione, o preferirei uscire e rimanere nel mondo, e credo che anche voi lo preferireste. Ora, esaminatevi mediante la parola, mediante il messaggio. Esaminate cosa dovrebbe essere un vero cristiano, austero, amorevole, non uno di questo cristianesimo moderno, è debole, flessibile, mezzo morto, marcio, ibridato. Vedete, non è vero cristianesimo, vive in un modo qualsiasi, appartiene alla Chiesa. Non volete quella dolce comunione con Cristo, lo Spirito Santo, che siete la conformità del vostro stesso cuore alla parola, andare dritti dentro Cristo. Se lo volete, desiderereste che Dio veda la vostra condizione stasera proprio in questo gruppo di gente. Se solo lo farete, vedete, significherà qualcosa ciò, fratello Branham? Oh sì, certo che lo fa. Se vi vergognate di me davanti agli uomini, io mi vergognerò da voi davanti al Padre mio e ai santi angeli. Ma chi mi confesserà e starà per me in questa terra? Io starò per lui in quella terra. Io lo confesserò davanti al Padre mio. Ora, non importa chi tu sia, donna, uomo, ragazza, ragazza, chiunque tu sia, cristiano o non cristiano, ministro, diacono, chiunque tu sia, se crederai con tutto il cuore solo per un momento e farai questo tanto stasera da far sapere a Dio che sei sincero, di: ora guarda, sono un pentecostale, dici tu, io sono questo, cosa mai tu sia, io professo di alzare nello spirito, ma fratello, pensavo finché possedevamo quello lo avessimo. Non lo avete. Se credete che io sia il profeta di Dio, date ascolto alle mie parole. Capite? È un inganno in questo giorno. Non disse la Bibbia che sarebbe stato così simile da sedurre gli stessi eletti, se possibile gli eletti in fondo all'anima. Ma se hai danzato nello spirito e hai ancora quelle cose nel mondo, c'è qualcosa che non va. Se parli in lingue, Paolo disse: posso parlare in lingue di uomini, di angeli, e ancora non essere salvato. Sì, entrambi i tipi, capite? Posso provocare tutte le emozioni, posso avere fede, predicare il Vangelo, dare tutti i miei beni per nutrire i poveri, posso portare la parola nei campi di missione attraverso... Pure non sono ancora nulla, capite? È quell'interno dell'interno, fratello. Quando muore il tuo spirito si separa e prende il suo volo, ma la tua anima vive, capisci? Ora, guarda te stesso, davvero, sei un genuino cristiano biblico, pieno dell'amore di Dio. Ricorda, la Bibbia disse negli ultimi giorni, quando questo tempo accadrà, Egli disse un angelo che marcherà, passò attraverso le chiese, passò attraverso la città e suggellò solo quelli che sospiravano e piangevano per le abominazioni che venivano commesse nella città. È esatto. Ezechiele 9, sappiamo che è la verità. L'angelo che marchia si fece avanti e metteva un marchio sul loro capo, sulla fronte, e li suggellava. Coloro che sospiravano e piangevano. Dopo quello vennero gli angeli distruttori dai quattro canti della terra, che sta subito arrivando, lo vediamo che arriva, si fanno subito avanti le guerre che stermineranno tutta la terra. E potevano toccare tutto tranne coloro che avevano il marchio. Ora togli, è il tuo cuore così preoccupato dei peccatori per il modo in cui la Chiesa e le persone agiscono, tanto che puoi sospirare e piangere in merito ciò giorno e notte? Mi chiedo se è così, è la Scrittura. Ti alzeresti in piedi e dirai: caro Dio, non mi alzo perché il fratello Branham ha detto così, ma ho udito la tua parola a dirlo e farò questo. A te, Signore, io mi alzo. Sono nel bisogno, Signore. Provvederai al mio bisogno stasera qui in questo posto. Io mi alzo. Dio vi benedica. Dio vi benedica. Sono nel bisogno. Desidero che tu abbia misericordia di me. Dio ti benedica. Desidero essere il tipo di cristiano che... Ora ricorda, la persona che si sta accanto è la stessa cosa che sei tu. Desidero che vi giriate e stendiate le loro mani e dite: fratello, sorella, prega per me. Desidero che tu preghi per me. Io dillo soltanto con tutta la sincerità cristiana: prega per me. Io voglio essere a posto con Dio. Prega per me. Io pregherò Dio, che Dio ti dia l'opportunità. Io so che siamo, non possiamo stare qui ancora molto a lungo, lo vedete? Siamo al tempo della fine. Tutti quelli che lo credano dicono amen. Noi siamo... Non c'è rimasto nulla. Tutto è perduto. Le chiese sono dirette al concilio ecumenico. Il mondo... Guardate qui. Sapete cosa dice il Signore riguardo a Los Angeles, a questi posti qui? Lei è spacciata. Ricordate ciò che vi ho detto circa 2 anni fa, come quel terremoto sarebbe venuto in Canada, quassù in Alaska. Vi dico pure che Hollywood e Los Angeles stanno scivolando nell'oceano. California, sei condannata. Non solo la California, ma tu, mondo, sei condannato. Chiesa, se non ti metti a posto con Dio, sei condannata. Così dice lo Spirito Santo. Mi avete mai sentito usare quel nome senza che sia avvenuto compimento? Chiedetevelo, mi conoscete da 20 anni. Vi ho mai detto qualcosa nel nome del Signore che non sia avvenuto a compimento? Se tutto ciò che vi ho mai detto che sarebbe accaduto è accaduto, dite amen. Vedete? Vi dico, ora è il momento, fareste meglio mettervi a posto, tutti noi. Ora, che ciascuno preghi per l'altro. Caro Dio, mentre siamo qui stasera, un popolo morente, le nostre facce rivolte alla terra, alla polvere, noi solo... Tu ci hai dato questo sermone tagliente, Signore, vediamo l'esempio dei due uomini. Uno di loro, un uomo religioso, andava in chiesa, ma rigettò la guida verso la vita eterna. E l'altro rigettò la fama mondana e si rivolse alla vita eterna. E vediamo entrambe le loro condizioni stasera, in accordo alla Bibbia. L'uomo ricco nel tormento e Mosè è in gloria. Padre, vogliamo essere come Mosè. Vogliamo essere condotti alla vita eterna dal tuo santo figlio Gesù Cristo. Donala ai nostri cuori stasera, Signore, strappa il vecchio cuore di pietra, metti in noi il nuovo cuore, il cuore di carne, il cuore a cui tu puoi parlare e di cui ti puoi occupare e noi non saremo arroganti né diversi. Possa lo Spirito Santo non lasciarci mai, Signore, possa esso venire e consacrare questa gente. Parla loro, fa a pezzi la loro volontà di pietra e metti dentro la volontà di Dio. Salva ognuno, Padre, donaci del tuo amore. Portaci a un punto, Signore, in cui ci allontaneremo da tutta la parte emozionale per la vera, solida parte del sentimento, la parte profonda, la profondità dello Spirito, la ricchezza di Dio, il regno dello Spirito nei nostri cuori. Accordalo, oh grande guida, grande Spirito Santo, prima che tu prenda il tuo volo nei cieli con la tua Chiesa, oh Dio, lascia che io vada, Signore, non lasciarmi indietro, Gesù, lasciami venire con te, Padre, non voglio restare qui su questa terra per assistere a queste tribolazioni che stanno arrivando, non voglio restare qui in questa follia, non voglio restare qui quando le cose orrende da vedere, le persone che perdono la testa, guardiamo gli uomini che cercano di agire come bestie, hanno l'aspetto delle bestie, le donne che cercano di somigliare agli animali con il trucco in faccia, sapendo che queste cose sono predette a venire, che la cosa accadrà, che diventeranno così folli tanto che le locuste solleveranno con capelli come donne per ossessionare le donne e i denti come leoni e le cose che tu hai detto. La condizione mentale della gente se ne sarà proprio completamente andata. Lo vediamo formarsi proprio ora, Signore. Aiutaci, restauraci alla sana mente di Cristo Gesù nostro Signore. Oh, grande guida della vita eterna, accettiamo la tua promessa stasera, Padre. Io supplico per questa gente, supplico per ognuno di loro. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, e prego che Cristo, il Figlio di Dio, venga nei cuori di tutti noi stasera, Signore, e ci modelli, ci faccia nuove creature in Gesù Cristo. Accordalo, Signore Dio, ti amiamo e vogliamo che le nostre attitudini, il nostro cambiamento avvenga in noi, che possiamo essere i tuoi figli, sentire il tuo spirito muoversi nei nostri cuori, Signore, intenerirci e portarci al riconoscimento di questa folle epoca in cui viviamo. Accordalo, Dio. Quando vediamo giovani donne così afferrate nella rete del diavolo, e dei giovani e menti pervertite, e bambini che si danno alla droga, fumano sigarette, bevono, immorali, l'Eden di Satana. Dio, ci servirono 6.000 anni, secondo la Bibbia, per edificare un Eden. E tu hai messo là tuo figlio e sua moglie, la sua sposa, per governarlo. E Satana arrivò e lo pervertì. Ha avuto quasi 6.000 anni e ha edificato il suo Eden intellettuale, mediante la scienza, l'istruzione e la cosiddetta intelligenza. E lo ha costruito in una confusione di morte. Oh Dio, riportaci di nuovo in Eden, Signore, dove non c'è morte, dove non c'è dolore. Accordalo, Signore, stiamo umilmente aspettando che il secondo Adamo venga per la sua sposa. Rendici una parte di lui, Padre. Noi preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Amate Dio, potete sentire, vi rendete conto di ciò che cerco di dirvi? Potete, se potete capire, alzate la mano, capisco ciò che cerchi di dire. Potete vedere la follia di questa epoca? Guardate com'è perduta. Non c'è nemmeno più ragione fra la gente, è perduta. Dov'è il nostro... anche le guide... guardate il nostro presidente. Se vogliono il comunismo, lasciate che l'abbiano. Qualunque cosa voglia la gente, lasciate che... Dove sono i nostri Patrick Henry, i nostri George Washington? Dove sono le nostre guide che possono rappresentare un principio? Non ne abbiamo più. Dove sono le nostre chiese, i nostri ministri che porteranno la gente a un periodo di prova o entreranno, si uniscono alla chiesa e fanno questo, hanno una piccola sensazione, non so. Dove sono quegli uomini di Dio, quei profeti che tengono duro e osano contaminare, sfidare tutte le cose del mondo? Dove sono quegli uomini di integrità? Dove sono? Sono così molli per concetti intellettuali e cose simili, finché non sono più qua. Oh Dio, abbi misericordia di noi. Queste cose orrende da vedere che stanno arrivando sulla terra, potete vedere come la gente proprio vi entra, è una follia. Ma quando quella cosa colpisce, la Chiesa se ne sarà andata. Dio, facci essere là, è la mia preghiera, il grande essere soprannaturale che è in questo edificio stasera, il grande Cristo che ancora ha la vita eterna. Io ti prego, Cristo, mentre sono qui con gli occhi aperti guardando la Chiesa che tu hai redenta col tuo sangue. Dio, non lasciare che nessuno di noi sia perduto, vogliamo essere a posto con te, perciò purificaci, oh Signore, da tutte le nostre iniquità. Togli i nostri peccati e cose simili. Ti abbiamo visto guarire i nostri malati, anche risuscitare i nostri morti. Sono tornati alla vita tramite la preghiera. Abbiamo visto tutte queste cose accadere. Padre, ora riconducici alla vita spiritualmente. Riconducici alla realizzazione della vita eterna mediante Cristo Gesù. Accorda questo, Padre. Affido tutto questo a te. Nel nome di Gesù Cristo. Finché insieme ci incontreremo ai piedi di Gesù.
sì. Guardate a lui, lasciate che ci intenerisca. Sia con voi finché ci incontreremo ancora. Alziamo le mani ora. Finché sì. Finché sì. Salano, chi mai sia che viene dopo, no. Dio vi benedica.